benvenuti a Radio Blast. Vi vogliamo bene.
Ciao fratelli tutti, buongiorno, vi amiamo, Dio vi benedica.
Amen.
Dio vi benedica.
Alleluia, siete pronti ad amare Gesù?
Amen.
Ti amiamo Signore e vogliamo imparare a amarti ancora di più e di più e di più, darti tutto, tutto il cuore, la mente, il corpo, tutto quello che abbiamo è tuo Signore, perché viene da te e vogliamo dedicarlo alla tua gloria Signore. Ti amiamo Gesù Signore, ti amo Gesù. Signore, benedici tutti i fratelli oggi che sono qui in comunione con noi, sono insieme a noi. Sono qui per te perché vogliono sentire la tua voce, vogliono onorarti, vogliono amarti di più, Signore. Benedicili, riempili di Spirito Santo. E oggi abbiamo una meravigliosa coppia che farà la preghiera d'inizio. Aurora e Alex sono una giovane coppia con due figlie. E lei si chiama Aurora, lui Alex, le figlie si chiamano Sole e Luce. Bellissimo, speciali. e ci guida Aurora in preghiera oggi. Dio li benedica.
Cari fratelli amatissimi, nel nome di Gesù,
Dio vi benedica.
Chiudete gli occhi insieme a noi, fratelli, e preghiamo che il Signore guidi ogni minima parola, non solo per noi, ma per tutti quelli che riceveranno questa preghiera, che hanno bisogno di un messaggio. Io, né mio marito, né le mie figlie, né nessun altro fratello può fare niente per rispondere ai bisogni, ma il Signore sì. E allora che possiate sentire lo Spirito, non me. Gesù, ti prego, ti scongiuro in ginocchio, benedici questa preghiera. Spirito Santo, scendi su di noi e su tutte le persone che ascoltano questa preghiera, che possano sentire te. Grazie Gesù, grazie della tua presenza nella comunità, grazie dei mariti e delle mogli, grazie dei figli e delle figlie, grazie dei genitori, grazie dei fratelli e delle sorelle, grazie delle pecorelle, grazie delle capre, grazie delle lezioni apprese, delle prove superate, grazie di te, perché ogni cosa, ogni meravigliosa cosa che noi abbiamo ricavato da quando abbiamo deciso di dare la nostra vita a te, si racchiude in te, Gesù. Sei tu il nostro tesoro, sei tu la nostra vittoria, è la tua croce, Gesù, è il pagamento che hai fatto, è la tua resurrezione, la tua vittoria sulla morte, è quello che noi cerchiamo, Gesù. E quindi ti preghiamo oggi per tutti i fratelli in giro per il mondo. Noi non sappiamo la prova personale che stanno affrontando, ma sappiamo che il diavolo è come un leone ruggente, il nostro avversario che ci gira attorno e che cerca l'occasione di divorarci. Ma in tutte queste cose noi siamo più che vincitori in virtù di colui che ci ha amati. E sta anche scritto: voi siete da Dio figlioli e li avete vinti, poiché colui che è in voi è più grande di colui che è nel mondo. Gesù ricorda questo a tutti i fratelli della Chiesa dello Spirito: tu sei con noi, la nostra vittoria è in te, e non importa quanto tempo è che combattiamo, non importa quanto la nostra carne soffre, non importa nemmeno quello che dicono gli altri della prova che stiamo combattendo, importa solo quello che dici tu, Gesù, quello che dice la parola, quello che la parola viva, tu Spirito Santo, che scendi su di noi, ci dimostri ogni giorno. Sì, Spirito Santo, prendi il controllo della vita di ogni minimo fratello e cambia le sorti anche oggi. Che le città, le vie, le nazioni si illuminano anche oggi per la luce dei cristiani, e che sia chiaro a tutti, demoni e diavoli soprattutto, che in te non c'è battaglia, Gesù, in te c'è solo vittoria. Sì, Gesù, ti rimettiamo col cuore in mano, soprattutto quelle situazioni difficili, quelle persecuzioni piccole che bisogna vivere ogni giorno, quelle difficoltà con i figli, quelle difficoltà nei matrimoni, quelle difficoltà nelle evangelizzazioni, quelle paure, quelle bugie del diavolo che ci attaccano da sempre, quelle menzogne che continuano a infilarsi nelle nostre orecchie. Su tutte queste cose, in tuo nome, Gesù, noi dichiariamo la vittoria. Non è per noi che abbiamo vittoria, è per te, Gesù, che agisci tramite le nostre mani, che agisci tramite i nostri occhi, le nostre bocche, le nostre orecchie. E non importa, non importa quanto ancora ci sembra di essere lontani, il nostro compito è di avere fede. Primo Giovanni 5,4, tutto quello che è nato da Dio vince il mondo, ed è questa la vittoria che ha vinto il mondo, la nostra fede. Aiuta tutta la Chiesa dello Spirito, Gesù, qualsiasi prova stiano combattendo, in tuo nome, Gesù, la prova è sconfitta, la prova è chiusa, e in tuo nome, Gesù, qualsiasi spirito nemico che cerca di attaccare soprattutto i piccoli, soprattutto i più fragili, soprattutto i più deboli, se li vogliamo chiamare così, ma poi gli ultimi saranno i primi, quindi i più forti della Chiesa. Sì, quegli spiriti in tuo nome noi li leghiamo, li sgrediamo e li rimandiamo negli abissi. Grazie Gesù, perché anche oggi piangeremo di vittoria, perché viviamo la presenza del Dio degli eserciti, viviamo la presenza del Dio onnipotente, del Salvatore immenso, dello Spirito Santo invincibile, e noi non dobbiamo temere temere nulla. Grazie di te, Gesù, e di tutta la Chiesa dello Spirito e di tutte le pecorelle che tramite la Chiesa dello Spirito e qualsiasi altra testimonianza arriveranno a te oggi, domani e fino al tuo ritorno. Cancella la paura, Gesù. Questo lo chiedo personalmente per tutti i fratelli della Chiesa che si ritrovano come me a dover combattere ogni giorno la paura e il terrore. Tu, Spirito Santo, non dai paura, tu non dai terrore, tu dai convinzione, tu dai libertà. Ora è scritto nella parola, ora lo Spirito è il Signore. E dov'è lo Spirito del Signore? C'è libertà. Noi siamo liberi in te, Gesù, non solo dai nostri nemici, ma anche da noi stessi. Grazie, Gesù, grazie di te. Benedici, benedici tutti, tutti i fratelli. Li amiamo tantissimo, ma mai li ameremo, nemmeno una briciola di quanto li hai amati, li ami e li amerai tu. Ti stiamo aspettando, Gesù, a cuore proprio stiamo aspettando, cerchiamo i segni della fine del tempo. Sì, ci spaventiamo, ci cadiamo, ma non vediamo l'ora, Gesù, non vediamo l'ora di venire a casa. Grazie, Gesù, grazie per ognuno dei fratelli della Chiesa dello Spirito, grazie per le famiglie, grazie per tutto, grazie per te, Gesù. Ti amiamo, Gesù, e in tuo nome facciamo ogni cosa, oggi, domani e per sempre, Gesù. Amen, amen, amen.
Amen, 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 Signore.
Amen, amen.
Amen.
Grazie, Signore Gesù. Che bello, quanta passione, quanto fuoco dello Spirito. Wow, grazie, Aurora. Sii benedetta e la tua bellissima famiglia. Grazie, Alex, e la dolce vocina. Credo era sole, non so, era luce. Bellissime.
Yeah. And what she was saying, that there is liberty in the Spirit of the Lord, it reminded me very much of this woman I heard of.
E John dice che hai detto una cosa bellissima, che nello Spirito di Cristo c'è libertà. E questo gli ricorda di una donna.
She said, I always had, it felt like a big rock tied to my heart. It was like really heavy.
Una donna che ha detto che sempre si sentiva come se una grande roccia gli era, una roccia gli era legata al collo.
And she said it was really hurting. She had a lot of problems around her heart.
E questo gli provocava tanto male, cioè aveva problemi di salute al cuore.
And she said she did x-rays and all kinds of tests.
Ha fatto radiografie e tanti esami.
But they found nothing.
Ma non hanno trovato niente di sbagliato.
And she couldn't understand what it was that was bothering her.
E non poteva capire ma cosa gli dava questo fastidio.
So then finally one day she got saved.
E un giorno ha ricevuto la salvezza di Gesù.
And she said right after that it disappeared.
E ha detto che quel peso, quella roccia, è sparita.
She said ever since she was a little girl she had this thing and all of a sudden it just disappeared.
Ma questo peso c'era da quando era bambina e ad un tratto è sparito.
So she realized it was just the oppression from the devil.
E si è resa conto che tutto questo tempo è stata solo una oppressione del nemico.
All she had to do is reach out for the liberty that is in Christ Jesus.
E tutto quello che ha dovuto fare è prendere quella libertà che Cristo ti dà, ti libera dai pesi.
It's liberating also to leave all of your needs and your wants and your desires in the hands of God.
Ed è così liberatorio lasciare tutti i tuoi bisogni, i tuoi pesi, i tuoi desideri nelle mani di Dio.
It's freeing, it's liberating.
Ti libera fare questo.
George Mueller, he practiced that.
George Mueller ha praticato questo.
In fact, one time he had one of his, I think it was his niece, visiting him.
Una volta una sua nipote lo visitava.
And there were over 300 children that he was feeding from day to day.
E lui, George Mueller, si prendeva cura di oltre 300 orfani, bambini, che lui dava da mangiare ogni giorno a questi.
And there weren't people supporting him, let's say, fixedly. He was depending on God to supply their every meal.
Ma lui non aveva persone che lo sponsorizzavano, lo aiutavano finanziariamente. Ogni giorno dipendeva dalla provvisione di Dio.
So, as he was talking to his niece, one day the cook came to him and said, it's time for breakfast, there's not any food in the house.
E mentre lui parlava con la nipote che era in visita, il cuoco viene a George Mueller e gli dice, non abbiamo niente da mangiare in tutta la casa.
So instead of being all worried,
e George Mueller invece di preoccuparsi,
he took his niece by the hand and said, come child, let's see you want to see the provision of the Lord this morning?
Ha preso la sua nipote per mano e le ha detto, vieni, vieni con me nipote, vuoi vedere la provisione di Dio stamattina?
And they went to the, where all the children were sitting at the table, and they all prayed for the food that there wasn't there yet.
E sono andati nella sala dove c'erano tutti i bambini che volevano mangiare. Non c'era niente da mangiare, si sono alzati tutti per fare una preghiera e tutti insieme hanno pregato, grazie Gesù per questo cibo che adesso ci darai. Erano oltre 300 bambini insieme.
And at the end of the prayer, the food came at the door.
Alla fine della preghiera, qualcuno ha bussato alla porta e ha portato cibo.
So as you can see, there's liberty in trusting the Lord.
Come vedete, c'è tanta libertà nel confidare in Dio. Incredibile.
Yeah, there was first a milk truck that broke down, and he said, "Oh, come help me."
Prima hanno bussato alla porta. C'era un autista di un camion che ha detto: "Il mio camion si è rotto proprio qui davanti a voi ed è pieno di latte."
Could you just send
potrete per favore prendere questo latte?
Send a few boys just to help me push me off the road, and I don't want to let the milk spoil. So would you mind if I give it all to you?
Perché sennò va male il latte.
And afterwards, the baker came and said, "I couldn't sleep."
Poi è arrivato il panettiere. Ha detto: "Tutta la notte non ho potuto dormire."
And the Lord showed me that you'd need bread.
Perché Dio mi ha detto che voi avete bisogno di pane, ecco il pane.
So here's all the bread that you need.
Ecco tutto il pane.
Gloria.
So the Lord will take care of all of our needs.
Quindi il Signore si prenderà cura dei nostri bisogni.
Alleluia, alleluia. Grazie ragazzi.
Amen.
Grazie Aurora, Alex e le dolci figliole, sole e luce. Caro Alex, marito questo, la tua casa non manca di illuminazione. C'ha un'aurora boreale, c'ha le due figlie sono sole e luce, ma se la passa bene questa. Grazie Aurora,
vero, vero.
Per il tuo entusiasmo, il tuo calore, il tuo fuoco, come Geremia diceva. Io ho deciso, diceva Geremia, no? Non parlerò. Ma la sua parola dentro di me era un fuoco che mi stava bruciando.
Sì, alleluia. Sì, sì, sì.
Gloria. Angelina, a te il microfono.
Ha scritto Piera adesso, che preghiera infuocata.
Alleluia.
Grazie Spirito Santo che hai usato la sorella per toccare i nostri cuori. Amen.
Amen.
Vero, vero.
Grazie dodicesima, Dio ti benedica. Lei si chiama Piera dodicesima.
Sì, è quello il suo nome, vero?
Sì, lei sì. Le ha detto, voglio essere la dodicesima nella vostra comunità. E da allora la chiamiamo la dodicesima.
È preziosa.
E questo quando eravamo in 11.
Sì.
Sì, adesso tre ragazzi grandi sono in Europa che stanno così controllando l'Europa. È molto che la controllano.
Sì.
Beh, grazie a Dio. Ognuno deve seguire la sua fede, amen?
Amen.
Allora, nel nome di Gesù Cristo.
Continuiamo con le notizie.
Va bene,
sì?
andiamo
pronti?
Alle notizie. Gloria a Dio. Attacco io, attacchi tu.
Volevi dire qualcosa prima?
Ah sì, volevo dire, ringraziamo Gesù per Dora, che Dora sta ricevendo diversi attacchi del diavolo, gli vengono mal di testa, questo. Ci sarà qualche diavolo, qualche stregone che prega contro di noi o qualcosa. Però, lei prendeva pillole quando non ce la faceva più, però ieri sera ha detto no. E no, perché infatti viene adesso in una tribolazione, cosa andiamo a cercare farmacia col marchio della bestia per una pillola? E allora Gloria è una combattente e lei ha combattuto. Settimana scorsa di nuovo ha avuto un attacco.
Due o tre settimane fa
ha avuto un attacco e lei ha lottato, si è rifiutato di prendere la pillola per il mal di testa. E quanto tempo è durato?
Tre giorni.
Tre giorni ha lottato. Gloria a Dio. E ieri sera di nuovo è tornato, era lì e piangeva per il mal di testa, tutti a pregare per lei. E allora Jasmine, mia moglie, sono andati lì, sono messi al suo fianco, mano sulla testa, hanno lottato con lei. Poi sono andati a dormire, sempre pregando per lei, ma e verso a metà della notte ti sei sentita meglio, no?
Sì, dopo le quattro.
Dopo le quattro?
Ho cominciato a diminuire. Il dolore.
Da 1 a 100 quanto ti è rimasto adesso?
5%.
5%, gloria, infatti, sì. Gloria a Dio, infatti ti vedo lì col bellissimo sorriso.
Sì, man, thank you, Lord. Ma era una emicrania super, super, super potente, non solo un mal di testa. Cioè,
no, no, era un demone. Stiamo legando questi demoni nell'abisso senza fondo, nel nome di Gesù Cristo.
E mille volte ho pensato, prendi quella pillola, ti passerà. No! Ma prendi la pillola, cosa c'è? Adesso c'è la pillola. No. Oh, I was tempted.
Eri tentata.
Sì, ora ho detto no. Si è cominciato la guerra, la devo finire.
Alleluia. Fratelli, siamo in una battaglia. E voi a volte vi serve preghiera per la guarigione, e se noi siamo nella stessa barca, fratelli. Non è che il diavolo usa le guardie contro di noi, il contrario. Infatti abbiamo qui un operaio che è venuto qui a lavorare, a sistemare un po' l'elettricità, un po' così. Ha lavorato un paio di giorni. E poi ha detto, così che ha detto, non ce la faccio più, ho altri lavori da fare, ma non li, in altri posti. Ma non potrò andare, perché, cos'è che ha detto?
Perché gli fa male la schiena, ma molto male.
Da quanto tempo?
Tanti anni fa ha avuto mal di schiena, però dopo li ha passato. Ma un paio di giorni prima che venisse qui è tornato tutto il dolore.
Sì, il diavolo ha sentito che veniva qui a sistemare alcune cose. E lo abbiamo ingaggiato per dei lavori che non riusciamo a fare. Va bene, per adesso Paul ha dato il binocolo e ha detto che la prossima volta li fa lui.
Il nervo sciatico.
Sì, il nervo sciatico che... Doctor? Sì, il dottore non gli ha dato speranza, ha detto non possiamo fare niente, è così. E allora ha detto che ho altri lavori in altri posti, ma non andrò, penso che mi metto in pensione, cos'è che ha detto?
Sì, dovrò stare a casa per sdraiarmi, perché non posso stare in piedi.
Sì, lui c'è una certa età.
Non posso stare in piedi.
E allora qui nella casa abbiamo una regola che non preghiamo per gli ammalati qui, perché sennò c'è la fila delle persone che viene qui e noi... Viviamo in privacy, come si fa? Preghiamo per gli ammalati e anche guariscono, però andiamo un po' distanti a evangelizzare.
Andiamo noi da loro, sì.
Andiamo noi da loro. E quando vengono qui le persone qui è un dilemma come fare, come non fare. A volte preghiamo nel nostro cuore, schiacciamo il diavolo nel nostro cuore. Cerchiamo di non che questo è un posto rifugio, questo è un posto che andiamo a evangelizzare fuori, qui no. E allora mi trovo lì davanti a una situazione, ero lì che l'ascolto e sento questa storia così. Non sapevo come presentarlo, la preghiera, non sapevo come che posso presentare una preghiera di guarigione. Ero girati di spalle, era l'operaio, l'elettricista e Paul. Guardavano alla parete che c'era il tableau di tutte le prese, le spine. E io dietro di loro guardavo loro, mentre l'uomo parlava così. E ho pregato disperatamente, Signore, cosa faccio? Cosa faccio? E il mio cuore, sai, batteva forte, Signore. E ho fatto una doppia preghiera. Sei a volte quando Gesù dice non premeditate cosa dovete dire, che al momento lo Spirito Santo... verrà. E allora ho detto, Spirito Santo, qua devi venire, perché io non so cosa fare, contro le regole.
Dicevi che non potevi lasciarlo così con il dolore.
Dall'altra parte non potevo lasciarlo così. Era lì che lavorava per noi, per sistemarle. E allora ho pregato forte, 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 e in pochi secondi sento lo Spirito Santo che comincia a parlare attraverso di me. E sai, a volte quando non vuoi, come dire, come dice Gesù, quello Non dite a nessuno che io sono il Cristo. E quello che viene sussurrato lo predicherete dopo sui tetti, ma al momento non puoi. I discepoli non potevano dire che Gesù era il Cristo. C'è anche quel tempo. E allora gli dico: Signore, io non so come presentarglielo questo qua, che noi imponiamo le mani agli ammalati e molti guariscono. E allora Gesù mi ha dato una parola e mi ha detto: psicologia. Usa la psicologia come copertura. Allora sono andato da lui e gli ho detto: dov'è che ti fa male? E qui, qua non riesco, dolore delle fitte, cos'è, 2 giorni?
No, una settimana.
Che non ce la faccio più. Allora gli dico: sai, a volte i bambini qui hanno bisogno di hanno problemi e sai, io ho scoperto che la malattia comincia nella testa, è una cosa psicologica, gli ho detto. Comincia, e lui dice: sì, è vero, la malattia comincia nella testa, sì, ci credo, mi fa. Ecco, lo dicono anche i dottori, fa sì, lo dicono anche i dottori. Cercavo di parlare il linguaggio del mondo, no? Cioè io so che Gesù, solo Gesù, nient'altro che Gesù, però chi devo parlare la sua lingua, come faccio? E gli ho detto, Gesù mi ha detto: psicologia, mettiti sotto la copertura della psicologia. E allora, invece di andare subito con Gesù, eccetera, sono andato con la psicologia. Ho detto: senti, allora sai cosa faccio quando a volte loro stanno male? Mi metto semplicemente: dove che ti fa male? E mi ha dato 2 punti di dietro, al fondo, proprio nel fondo della schiena, 2 punti di dietro, mi ha fatto... Fa qui, è terribile. Dice: come 2 chiodi. E il diavolo. Allora gli ho detto: senti, io mio figlio faccio così, metto 2 dita in questi casi, così, e premo, va bene, e psicologicamente si sentono meglio. Ho detto, e stanno meglio, grazie a Dio, dice, ringraziamo Gesù. Dovevo menzionare il nome di Gesù. E lui fa sì, grazie a Dios. Ho detto: bene, fino a qui ho detto, sta funzionando. Allora metto le mie 2 pollici su 2 punti che lui mi ha indicato. Paul, tu eri lì, Paul, no? Chi c'era lì? Jasmine,
anch'io.
Chi altro?
Anch'io ero.
Dora. Eravate, ho messo 2 dita, gli ho detto: senti, adesso ti farò un po' male, premo. Fa sì, vai. E gli ho detto, e allora ho sentito, questo deve concentrarsi. E allora gli ho detto: guarda, io premo, però tu devi fare una cosa, per 30 secondi devi stare fermo, fermissimo, perché virgolette, comincia dalla testa, mica posso dirgli dallo spirito, dal cielo. E dice sì, e per 30 secondi è rimasto in un silenzio sacrale. E dopo tolto le dita e gli ho detto...
Hai detto che mentre lui era in silenzio tu pregavi forte.
Sì, sì, mentre per 30 secondi è servito a me, non a lui, a me, per concentrarmi, scacciare i diavoli. E gli ho detto: Gesù, qui serve la tua potenza, non sono io, sei tu. Una preghiera forte. Dopo circa mezzo minuto, tolto le dita, ho detto: va bene, come ti senti? Mi fa: lo stesso. Ok. E ho detto: fai una passeggiata e muoviti. E muovi il tuo corpo. Ripasseggia avanti e indietro, torna. Come stai? Lo stesso. Continua a passeggiare. Ho detto: non volevo credere al diavolo. Sai, il diavolo ti prova, no? Ti mette alla prova, vedi, non funziona. Forza, muoviti senza dolore. Di grazie a Dios. Grazie a Dios, grazie a Jesus. Quindi dovevo agganciarlo a Gesù. E se no non funziona. Hai voglia di pregare a qualche santo di qua e di là se non ti aggancia a Gesù. E tornati indietro, dopo avanti indietro. Si muovevano nella nostra sala, camminava. Mi sento meglio. Oh, gli ho detto, continua a camminare. Cammina avanti e indietro, qua e là. Ma mi sento veramente meglio. Ecco, quanto da... Dice... Dice, da 1 a 10, quanto male senti ancora? Fa 3. Continua a pensare al positivo. Sempre grazie a Dios, al positivo. Avanti così, avanti così. Altra passeggiata. Adesso come stai? Fa 2,5. È così, no? Sì. È progressiva. Insomma, potrei andare avanti, mi fermo qui.
Sì, però dopo l'hai detto, prima che andassi via, l'hai detto, scrivimi perché so che ti sarai guarito 100%.
Sì, mandami un SMS.
Quando è giunto al zero il dolore, mandami un messaggio.
Alla sera squilla il telefono.
Alla 8 di sera, lui è andata via verso le 4:30, 5. Alla 8 di sera squilla il telefono.
Lui grida.
Hola, por favor, dirla a todos che tengo zero dolore.
E noi ci siamo messi a lodare il Signore.
Gracias a Dios y gracias que ustedes me dieron la confianza de ayudarme. Y gracias a Dios.
Che traduce qua?
Zero dolore.
Grazie che mi avete dato la fiducia di...
Non ha detto di pregare, ma di aiutarmi.
Sì, di pregare per me, eccetera. E poi gli abbiamo detto, senti, per cortesia, proteggi per la nostra privacy, non vogliamo che arrivi una fila. Perché questo qua va in chiesa, che chiesa è? Cattolico o protestante?
Protestante, a volte va, non sempre.
A volte va in chiesa evangelica. E gli ho detto, senti, non voglio che arrivino qui il pastore, alla fila, per chiedere preghiera. Cioè, per favore, se puoi proteggere la nostra privacy. E lui dice, non c'è nessun problema, capisco perfettamente.
When he phoned, he said, I was eating my dinner, whatever they call it, dinner. I was eating dinner with my wife and I realized it wasn't hurting anymore.
Ha detto che alle 8 di sera stava mangiando la cena con la moglie e si è reso conto, ups, non c'è dolore. E poi ci ha chiamato per testimoniare.
Alleluia. Angela, scusa per l'intermezzo fuori programma. Dove
sì.
Andiamo? Torniamo alle notizie allora?
Sì, dovevamo andare alle notizie, sì.
Ecco. Dunque, prima di leggere le notizie, posso dire una cosa?
Sì.
Il fatto è che quando leggiamo le notizie, come ad esempio quello che succede in Gaza, Ucraina, eccetera, stamattina stavo pregando, ho pensato che dobbiamo tenere presente che questi media che leggiamo, attenzione a non dare il cuore a un giornale, perché sembra logico, tenere presente che questi media appartengono a qualcuno. Qualcuno se li ha comprati questi media.
Sì.
E che ciascuno interpreta gli avvenimenti mondiali, appunto vedi Ucraina, Gaza, eccetera, interpreta gli avvenimenti mondiali a suo uso e consumo e dalla sua ideologia e convenienza. Capito cosa voglio dire?
Sì.
Attenzione che qua l'unico che possiamo credere a occhi chiusi è Gesù.
Amen.
Non io, non tu, non la televisione, niente. Ora, fin quando noi l'un l'altro camminiamo nella parola, e allora ci ascoltiamo l'un l'altro. Ma quando l'uno o l'altro usciamo dalla parola, no. D'accordo?
Amen.
Per questo che sono fanatico della parola. Che c'è solo la parola. Alla fine, solo una vita presto finirà, presto moriremo, presto non ci saremo, presto marciremo. È tutto in rima. E quello che resterà è solo la parola. Quando arriviamo in cielo, noi dirà bravo! Bravo figlio, figlia, hai fatto bene, hai fatto esercizi, ti sei sviluppato i muscoli, hai comprato vestiti buoni, tu figliola, brava, rossetto, tacchi alti, brava, brava. Mica ci dirà questo, avevi una bella macchina, che bella la tua casa, l'invidia del regno dei cieli. No, caro.
No, no, no.
No, ti chiederà. Ma Dio è amore? Gesù chiederà, Dio è amore? Noi diremo sì. E quanto amore hai dato? Quanta gente hai aiutato? Angela, hai
sì.
Messo la musica della notizia?
Sì, sì, è già passato,
hai.
Sì.
Allora, Allora siamo proprio...
Allora vado alla prima notizia che è dal giornale Euronews.
Allora, qui parla di missili. Allora vuoi andare Euronews?
Western allies lift Ukraine's restrictions on long-range weapons, says Merz.
Capito, Merz, il cancelliere tedesco. E lui ha tolto le restrizioni che l'altro primo ministro prima di lui, è un pochettino un po' meglio di lui, aveva messo, cioè che i missili a lunga gittata che arrivassero a Mosca non aveva il permesso. Mm-hmm. Adesso arriva questo qua, che c'ha la faccia da guerrafondaio, e lui toglie la restrizione e dice no, adesso con i missili puoi sparare alla Russia come ti pare e come ti piace. La Russia gli ha già detto, beh, questo è come dire che la Germania è in guerra con la Russia. La Russia gli ha detto. Che altro dice? Leggi, qui c'è un titolo, non si capisce, è scritto in russo. YKP,
dice,
eccetera.
Ukrainskva Pravda.
Caspita, com'è?
Ukrainskva Pravda.
E dove l'hai letto questo?
È quello è scritto in russo.
E tu che leggi russo?
Lo leggo, però non lo capisco.
Ah, leggi russo?
Sì.
Ma io non lo sapevo.
Lo leggo.
Ma tu sei mostruosa.
No,
senso,
no, no.
In senso buono.
Cioè il giornale di Ucraina probabilmente.
Ehi, ragazzi, dire. Angela, legge il russo.
No, no,
quindi
non è niente.
Quando l'anticristo prende potere, c'è il giornale in russo, andate da Angela, lei vi traduce.
Ma non capisco niente, posso leggere le lettere che l'ho imparata in scuola.
Cos'è però. Ukrainska?
Ukrainska Pravda.
Ah, quindi Pravda lo so anch'io, vuol dire verità.
Ah, verità?
Sì.
Ecco, la verità di Ucraina
quindi
vuol
che
dire.
Che insieme riusciamo a analizzare. Allora, la verità ucraina, cioè quindi la verità secondo Zelensky, insomma.
E dice il titolo è in inglese, dice German Chancellor says four countries have lifted restrictions on strikes deep inside Russia for Ukraine.
Dice questo giornale ucraino, il cancelliere tedesco dice che quattro nazioni hanno tolto le restrizioni per colpire dentro la Russia. Questi qui sono sicuramente la Francia, l'Inghilterra, la Germania e qualche altro. Quindi ragazzi, qui adesso questi qui vogliono aumentare la guerra, vogliono fare guerra, altro che pace in Ucraina. Questi vogliono fare più guerra contro la Russia.
Incredibile.
Guarda, ho ricevuto questa scrittura, Salmo 37, Angelina.
Sì.
Al 9 al 15, ti prego, parla di questi qua, del cancelliere austriaco Merz, parla di Zelensky, eccetera. Cosa dice?
Poiché i malvagi saranno sterminati, ma quelli che sperano nel Signore possederanno la terra.
Speriamo nel Signore.
Ancora un po' e l'empio scomparirà. Tu osserverai il luogo dove si trovava ed egli non ci sarà più.
Quando viene l'anticristo e comincia la guerra atomica, questi scompariranno letteralmente. 11.
Ma gli umili erediteranno la terra e godranno di una gran pace. L'empio tende insidie al giusto e digrigna i denti contro di lui.
Capito? Digrigna i denti come i coccodrilli.
Il Signore ride dell'empio perché vede avvicinarsi il giorno della sua rovina.
Capito? Il Signore ride dell'empio.
Gli empi hanno tratto la spada e teso il loro arco per abbattere il misero e il bisognoso, per scozzare quelli che vanno per la retta via. La loro spada penetrerà nel loro cuore e i loro archi si spezzeranno. Salmi 37, da 9 fino a 15.
Grazie Gesù. Quindi passo passo, scivolando, si arriva all'inferno. Ora più il ministro tedesco, Merz, annuncia di fornire missili a lunga gittata all'Ucraina per colpire la Russia. Insomma, ci sono tutti gli ingredienti per far scoppiare la terza guerra mondiale. Io ho già detto non credo che scoppi adesso e per quello credo che ci vuole l'anticristo. Se mi sbaglio ci sarà una guerra piccola, ma non credo che sarà la terza guerra mondiale. Sicuramente hanno ragione, arriverà, ma io secondo me verrà quando arriva l'anticristo. Vedi che sono lì che mordono il freno, so quando è che usiamo bombe contro la Russia, ma ma pezzi di somari. Non lo vedete che questa qua c'ha 6.000 testate atomiche?
Invece di spingere per la pace, questi vogliono aumentare la guerra.
Gloria a Dio.
Dio ci aiuti. Prossimo è il giornale Il Fatto Quotidiano. Dice: la Russia vuole installare i suoi missili in Libia e puntarli contro l'Europa.
Hai capito?
Incredibile.
Hai capito?
Anche questi.
Capito.
Tutti per la guerra.
Guarda, questo Fatto Quotidiano. Vai al Libro Quotidiano.
Russia, in Libia missili puntati sull'Europa. Le indiscrezioni.
Wow, e ci sono altri giornali che ripetono questa notizia, come congedati dalla Folgore, Formica Net, eccetera. Guarda, andiamo al Tempo, c'è il giornale. Il Tempo.
Libia, c'è una base militare russa con i missili puntati verso l'Europa.
Quindi il giornale in generale stanno cercando di non fanno, però lo devono dire. Devono dire, cioè, leggi una citazione del Fatto Quotidiano, Angelina.
La Russia vuole installare sistemi missilistici nella base militare di Seba, capoluogo del Fezzen libico, controllato dal generale Khalifa Haftar, per puntarli contro l'Europa. Seba si trova nell'entroterra libico, a circa 900 km da Tripoli.
Quindi 900 km da Tripoli, poi ci sono 450 km dalla Libia alla Sicilia. Quindi una cosa non è, circa 1500 chilometri.
Si trova a circa 900 chilometri da Tripoli e poco più di 1000 chilometri dall'isola italiana di Lampedusa e da Malta.
Quindi 1500 chilometri circa per la Sicilia.
Un luogo che rappresenterebbe un punto strategico in grado di colpire obiettivi dell'Europa meridionale con missili.
E adesso ci sono missili che viaggiano a velocità, la Russia ce li ha, l'America non ce li ha ancora, li sta cercando di averli, ma che viaggiano a Mach 10, che sarebbe 10 volte la velocità del suono, sarebbero 12.000 km all'ora. Quindi in un'ora, ma neanche mezz'ora, arriva a qualunque posto in Europa. Mezz'ora, dalla Libia alla Sicilia ci metterà 5 minuti, 10 minuti. Cioè, non so se riescono neanche a rendersene conto in tempo. Quindi attenzione, non farci sfuggire queste notizie. Vabbè, noi siamo qua con i binocoli, va bene, a guardare. Non fateveli sfuggire, che vengono soffocate o minimizzate dai media globalisti, perché non sono a favore del globalismo e sono contro. Mentre i burocrati di Bruxelles credono che per vincere la Russia basta farsi belli, raccontare storielle davanti alle televisioni. Intanto la Russia zitta zitta fa i fatti e si posiziona in Libia. E cosa ha fatto? Ha dato scacco all'intero schieramento della NATO del Sud Europa. Cerchiamo di capire che significa questo. Cioè, questi bruxelliani con i loro stregoni banchieri, tipo Draghi, così, con la gente Soros, con la gente lì, di strategia militare, sappiamo, non ci capiscono molto. La loro specialità cos'è? Nelle banche, nel supertassare i popoli. Allora, io penso che basta armare un comico come Zelensky, vinceranno la Russia. Ma poco sanno questi stolti che le profezie bibliche dicono il contrario. Ed ecco che la Russia fa la mossa di armare la Libia, cioè spostare i suoi missili di là. Quindi questa è una grande sconfitta strategica, non lo dicono, ma posizionare i missili atomici russi dalla Russia alla Libia, l'Europa è accerchiata. La Russia non sa più dove mettere i suoi missili atomici, ce ne ha 6.000. La Russia ha più missili atomici che l'America e l'Europa messi insieme. Va bene, la Francia ce n'ha 200, l'Inghilterra 200-300 e l'America 5.000 rotte. Quindi praticamente questi sono ancora i missili atomici dell'era sovietica. E allora, se l'Europa fosse saggia, cosa che non lo è, alzerebbe le braccia, sventolerebbe qualche lenzuolo bianco, ma questa saggezza non ce l'ha. No, l'Europa ha bisogno del bastone, e il bastone sarà, perché la Bibbia dice che per il dorso degli stolti, un bastone c'è sempre. Andiamo alla Bibbia, Proverbi 26, Angelina.
Ok.
Va bene, 26:3.
La frusta per il cavallo, la briglia per l'asino e il bastone per il dorso degli stolti. Proverbi 26, verso 3.
Proverbi 10, 13.
Sulle labbra dell'uomo intelligente si trova la saggezza, ma il bastone è per il dorso di chi è privo di senno. Proverbi 10, verso 13.
Questa gente è priva di senno. Capisce solo il bastone. Ci sono volute due guerre mondiali perché si calmassero un po' questi europei guerrafondai, a cominciare con la Germania. Guarda, la profezia di Daniele 11 ci dice che l'Europa capirà questo di cui sto parlando solo dopo che la Russia le assesta, le dà due batoste e perde due guerre contro l'anticristo Gog che viene proprio dalla Russia. A quel punto, cioè, sto parlando di Daniele 11 ovviamente, ci saranno le prime due guerre e poi i bruxelliani volteranno gabbana e andranno a baciare i piedi di Gog, lo innalzeranno come da profezia, si uniranno a lui e lui li manderà a fare il suo sporco lavoro. Qual è? Angelo, Ezechiele 38:1, invadere Israele. Comincia dal 2, guarda, figlio d'uomo.
Figlio d'uomo, rivolgi la tua faccia verso Gog del paese di Magog.
Questo è Dio che parla, dice, figlio d'uomo, chi è lui? Chi è figlio d'uomo? È Ezechiele. Dice, guarda Magog.
E di, così parla Dio il Signore.
Salta l'otto.
Dopo molti giorni tu riceverai l'ordine. Negli ultimi anni verrai contro...
Verrai contro la nazione sui...
Sui monti di Israele.
Oh.
Ezechiele 38, versi da 1 fino a 8.
Capito, quindi sta dicendo Dio, sta dicendo all'anticristo che... Gog è l'anticristo, vi ricordate il corso biblico che abbiamo spiegato?
Sì.
E questo non è una controversia, cioè tutti lo sanno, gli studiosi biblici. Gog è l'anticristo, ma Gog è la Russia, questo è saputo. Quindi Dio sta parlando all'anticristo, sta dicendo negli ultimi anni verrai contro Israele. Questa è profezia del 500 avanti Cristo. Quindi 2500 anni fa, dice negli ultimi anni, qui ti dà il tempo quando questa profezia avverrà. Però qui siamo saltati in avanti e siamo già arrivati ad Armageddon. Armageddon, Apocalisse 19:11, lasciamo stare lì, non andiamo lì. Le notizie attuali, stiamo sulle notizie attuali, ci dicono cosa sta facendo Magog. Ecco una notizia solamente di qualche giorno fa. E questa è una notizia da prestare attenzione e che i principali media, tutti i globalisti, cercano di ignorare. E cioè che la Russia sta perdendo la pazienza, sta cominciando a fare esperimenti, sta cominciando, udite udite, ad esplodere le sue atomiche. Gli occidentali rimbambiti come sempre dai loro media è un mezzo di rimbambimento di massa. Il problema è che gli occidentali adesso credono alla loro stessa propaganda. È come i nazisti che a forza di dire bugie hanno finito col crederci. Cioè, la Russia sta perdendo pazienza. I ciechi occidentali dicono, no, la Russia sta bluffando. Ma ti rendi conto come giocano con fuoco questo qua? E se non bleffa? E fra poco non blefferà di sicuro? Magari al momento sta bleffando, ma uno di questi giorni sorge l'anticristo e quello non bleffa, di sicuro. E lui vorrà cosa? Cosa vorrà? Vorrà più guerre possibili. Infatti, queste sono le notizie di cui sto parlando. Andiamo ai scenari economici, Angelina.
La Russia sta montando armi nucleari tattiche sui missili aria-aria a lungo raggio.
Capito? Capito? Cioè, aria-aria sono... Terra-aria partono da terra, aria-aria partono da un aereo e vanno contro...
Un altro aereo?
No, questi qui li stanno facendo esplodere automaticamente. Oh, le fanno esplodere in aria così che blocca tutte le elettroniche, computer, eccetera. Capito?
Però stanno montando armi nucleari su questi missili adesso.
Sì, adesso i missili...
E anche a lungo raggio.
E anche adesso... Cioè la Germania dice, stiamo dando missili a Zelensky, come siamo furbi. Ora può sparare a Mosca. Cosa fa? Butterà giù una palazzina? Questa è la risposta di Mosca. Ah, tu gli dai missili a lungo raggio che può attaccare Mosca? Dopo che noi abbiamo vinto la guerra in Ucraina. Dopo che voi ci avete provocati in Ucraina. Non ha cominciato la Russia la guerra in Ucraina, come dicono i media. L'hanno cominciato quelli della NATO che hanno accerchiato la Russia e l'hanno provocato e volevano accerchiarlo ulteriormente attraverso l'Ucraina fino a che la Russia ha detto niet, no, l'Ucraina è troppo vicina, guerra. E allora, guarda, vai in un altro giornale, Social Post.
Social Post? Putin fa paura al mondo, schiera un missile nucleare aria-aria.
Ecco. Quindi,
anche la Repubblica lo dice. La Russia schiera un missile nucleare aria-aria. L'atomica esplode tra le nuvole.
Capito, la Repubblica. Quindi adesso Putin sta... Io dicevo tempo fa, è un miracolo che Putin non sta facendo esperimenti con le atomiche.
Lo sta facendo.
Un miracolo. Guarda come è misurato questo qua. Dio, ma invaso l'Ucraina? Ma no! Propaganda di Soros. È la vostra NATO che ha cercato la Russia. Se la Russia va a portare missili atomici in Canada, in Cuba, in Venezuela, in Nicaragua, scoppia il finimondo! E pretenderebbero che la Russia, attenzione, prima potenza nucleare al mondo, deve stare zitta. La NATO l'ha cerchiato completamente e la Russia ha detto, ok, fra poco ci accerchiate il Cremlino. No, passiamo ad altro. Qui c'è un altro giornale che si chiama Irpi Media, Nigrizia, legge. La Russia si espande?
La Russia si espande in Cirenaica con nuove basi militari.
Dov'è la Cirenaica?
Non lo so.
In Libia.
Ah, in Libia?
È in Libia. Mio padre faceva militare lì.
Ah.
Mi parlava di Tobruk.
Ah, sì.
Allora, così dice Russia e Bielorussia?
Russia e Bielorussia sempre più presenti in Libia.
I nuovi accordi
con il generale Haftar.
Il collegamento
con il Sahel.
Sahel, lì dove Centro Africa quello. Quindi la Russia si sta espandendo verso sud. Nigrizia, la rapida.
Libia, la rapida espansione russa in tre basi militari del paese.
Ok. L'Espresso italiano.
Libia armata da Russia e Turchia, Italia disarmata.
Le navi fantasma
di Mosca con l'arsenale per i mercenari di Haftar.
Capito, quelli là che a Bruxelles non gli piacciono sono mercenari. Perché in Libia ci sono due governi, capito? Questo qui, siccome non è a lustrare le scarpe a Bruxelles, sono mercenari.
Mm-hmm.
Ora, non so se vi ricordate il nostro studio di Daniele Otto.
Su cosa?
Adesso te lo spiego. Comincia a leggere Daniele 8, verso 9.
Da uno di questi uscì un piccolo corno che diventò molto grande verso sud, verso est e verso il paese glorioso. Daniele 8, verso 9.
Vi ricordate che abbiamo analizzato questa scrittura che questo piccolo corno è l'anticristo?
Sì.
Vabbè, almeno tu te lo ricordi, Angela?
Sì, mi ricordo.
Ecco, vi ricorderete, qui sta parlando che il piccolo corno è Gog. E Magog, l'anticristo, cioè l'anticristo è la Russia, si espande e diventa potente, un potente capo mondiale verso est, verso il paese splendido che è Israele e verso
sud.
E adesso la Russia si sta allargando, espandendo verso sud,
in Africa.
Leggi di nuovo il giornale Nigrizia.
Nigrizia, Libia, la rapida espansione russa in tre basi militari del paese.
Quindi la Russia si espande a sud, ma qui la profezia dice che è l'anticristo che si espande a sud. E guarda caso l'anticristo Gog viene da Magog, e guarda caso Magog è la Russia. La Russia si sta espandendo verso sud. Dovete leggere notizie di giornali con gli occhi della Bibbia, con gli occhi delle profezie. Allora, allora capite cosa i giornali dicono.
Mm-hmm.
Non potete leggere Corriere della Sera, il giornale di Soros, e addormentarmi su quelle della sera, perché sono così intellettuali, così. Insomma, la Libia è in una posizione super strategica. Perché? Perché si trova proprio a sud della Russia, dove la Russia si sta espandendo, e si trova a sud della Sicilia, a sud dell'Italia, a sud dello schieramento NATO sud, che va dal Portogallo fino alla Turchia. Schieramento NATO sud. E Putin, cioè il modo per vincere la guerra, te lo insegna Alessandro il Grande, te lo insegna Napoleone, te lo insegnano tutti i grandi strateghi, e di aggirare il nemico e prenderlo alle spalle. Alessandro il Grande, che lui era il capo della cavalleria greca, lui faceva sempre quello, temporeggiava, lui andava avanti e indietro con i suoi, se studiate le tattiche di guerra di Alessandro, avanti e indietro, e al momento buono li accerchiava, li attaccava nel punto debole. Putin ha cerchiato la NATO. La NATO vuole mettere i missili in Ucraina, nessun problema. Lui va in Ucraina, vince la guerra, e poi va in Libia e accerchia la NATO. Qualunque stratega militare dice la peppa, ma sono così cretini questi qua. Cosa aspettavano a mettere? Una metà della Libia appartiene a Bruxelles, sono filo occidentali. Cosa aspettavano? Cosa hanno aspettato a mettere i missili nella loro parte almeno? Non hanno fatto neanche quello, perché sono, non lo voglio dire, che sono fessi, perché devo essere educato, capito? Però se non lo direi.
Allora sappiamo che la Libia è divisa
tra Libia e Filorussia del generale Haftar, califa Haftar, che controlla la Libia orientale, la capitale, quella Tobruk, dove mio padre era lì a fare la guerra, la seconda guerra mondiale, Tobruk. E poi c'è la Libia occidentale, con un governo filo-occidente, un governo che si chiama di unità nazionale, e la capitale è a Tripoli. Va bene? E il leader sarebbe l'attuale primo ministro, che si chiama Deiba, o Deiba, insomma, io non parlo bene l'arabo. Diciamo che è il solo governo, questo di Deiba, che è riconosciuto dall'Occidente. Il generale Haftar non è riconosciuto perché è filorusso. La Russia, la Turchia e gli islamici riconoscono il governo filorusso di Haftar in Libia orientale. Logico, no?
Sì.
Quindi, a come la vedo io, questo è, però dal punto di vista solamente in base alla Bibbia, perché sui giornali questo non lo capisci. Come lo vedo io, mio piccolo discernimento, è che la parte filo occidentale della Libia prima o poi dovrà sfaldarsi, sottomettersi alla Libia filo Russia, cioè Magog. Angelina, fino a qui.
E questo perché? Dove lo dice?
E lo dice nella profezia, che la Libia seguirà l'anticristo. Perché?
Dove?
Lo dice in Ezechiele 38, Daniele 11, perché la Libia, guarda caso, è una delle nazioni che più fedelmente seguirà Gog. Gog che verrà dalla Russia Magog. Vuoi andare a Daniele 11 che lo leggiamo?
Sì.
E qui bisogna sostanziare le
prediche. Controllare.
No, perché Angela mi controlla. Sì. Lei lì dice, sei sicuro, dimostralo.
Anche perché è super interessante vedere la Libia nelle profezie, no, e cosa succederà.
No, beh, è giusto. Tu devi fare così perché c'è gente che, hai capito, o non conosce la Bibbia o cerca solo appigli per criticarmi. Allora, Daniele 11, 43, cosa dice?
Si impadronirà dei tesori d'oro ed argento e di tutte le cose preziose dell'Egitto. I libici e gli etiopi saranno al suo seguito. Daniele 11, verso 43. Quindi parla dell'anticristo che si impadronirà dei tesori d'Egitto e i libici e gli etiopi lo seguiranno. Daniele 11, 43.
Ecco, quindi si impadronirà dei tesori d'Egitto, questo qui è l'anticristo. E qual è il più grande tesoro d'Egitto, Angela?
Non lo so.
Il canale di Suez.
Ah, sì.
Dove passa.
Vero.
Il canale è importantissimo. Andiamo a Ezechiele 38, un'altra conferma.
Sì.
Verso 3.
Così parla Dio il Signore. Eccomi da te, o Gog, principe sovrano.
Quindi Dio sta parlando a Gog, anche alias conosciuto come anticristo. Va bene, prima Giovanni 2,18 dice proprio l'anticristo. Ezechiele 38,4 dice: tu vieni Gog, tu e tutto il tuo esercito, cavalieri, cavalli, tutti quanti vestiti, forniti di spada. E verso 5.
E con loro persiani, etiopi,
oggi si dice Iran, etiopi,
e gente di Put.
Di Put, questo è il vecchio nome della Libia, va bene, alcune Bibbie dicono Put. Tutti?
Tutti con scudi ed elmi.
Verso 7.
Mettiti in ordine, preparati, tu con tutte le tue moltitudini che s'adunano attorno a te, e sii tu per essi colui al quale si ubbidisce. Ezechiele 38, da 3 fino a 7.
Sì, alcune Bibbie antiche traducevano, adesso non c'ho la traduzione, ma l'ho letto, Bibbie antiche dicevano, tu devi essere per loro come Dio.
Oh.
Dice così, cioè il fratello anticristo dirà io sono Dio. Comunque, qui dice, sì, per loro come colui al quale si ubbidisce, cioè il grande capo, l'anticristo.
Quindi il verso 5 dice, quelli di Put, cioè Libia, lo seguono con scudi ed elmi.
Esatto.
Nelle sue guerre.
Esatto, esatto, proprio così. E in Daniele 11,43 abbiamo letto, libici ed etiopi saranno al suo seguito, dell'anticristo. Che Daniele 11,43 parla del re del nord, che è l'anticristo. Quindi vedete come tutto, nei più piccoli dettagli, collima, si adatta alle profezie.
Bello, sì.
Va bene?
Sì, sì.
E cosa diceva Gesù in Luca 10, Angela? Vai al verso 23-24.
E rivolgendosi ai discepoli, disse loro privatamente:
beati gli occhi che vedono!
Beati gli occhi che vedono quello che voi vedete.
Perché io vi dico.
Perché vi dico che molti profeti e re hanno desiderato vedere quello che voi vedete
e non
l'hanno visto. E udire quello che voi udite e non l'hanno udito. Luca 10, versi 23 e 24.
Quindi, fratelli, beati i nostri occhi che il Signore ha aperto per vedere queste cose. Perché qui ci sono religioni che leggono la Bibbia come un cieco che guida una macchina. Andrà a sbattere. Il Signore ci avverte anche di terribili guerre che verranno. Ha messo questa foto sulla radio, Angelina?
Con la mappa, sì.
Sì, con la mappa.
Sì.
Me la leggeresti, gentilmente?
E questo è il commento di fratello Giuseppe su quella mappa dove vedete la Libia e Sicilia?
Sì, la Libia e Sicilia. E ho scritto sopra Libia e Sicilia di distanza 450 chilometri, cioè dai missili russi. I russi hanno portato i missili atomici a 450 chilometri dalla Sicilia, che con una velocità di 12.000 chilometri all'ora arriva in pochi minuti, sono 5 minuti, 10 minuti. Quindi guardate un po' nelle mani di quali pazzi dovevano andare a provocare la Russia. Avanti, Angelo, leggimi questa tavola.
Grazie a Dio per le sue rivelazioni e la sua guida che ci dice come barca menarsi. Praticamente in caso di conflitto, il primo bersaglio dei nuovi missili atomici russi dalla Libia sarebbe il lato sud della NATO, il che significa, per chi conosce la cartina bellica, che questo comincia con la base americana NATO di Sigonella in Sicilia.
Che queste foto naturalmente le trovate sulla nostra pagina radio oggi, Angela l'ha appena messa. E poi?
Credo vi ricordate che sin dall'inizio, quando Dio ci ha donato questa piccola radio, Lui ci ha detto che i fratelli se ne devono andare via dalle basi americane e NATO, perché vengono guerre atomiche. Matteo 11, verso 15. Chi ha orecchi per udire, oda. Matteo 11, verso 15.
Gloria a Dio, gloria a Dio.
Questo perché abbiamo fratelli che vivono a 1 chilometro da Sigonella, cioè molto, molto vicini.
Dove c'è la base atomica NATO americana.
Sì.
No, quello è un posto terribile.
Terribile.
Io comincerei a impacchiattare stasera. No, non tanto per paura, ma perché? Per non essere, per non tentare il Signore, come quello che si butta al palazzo. Dio mi sorreggerà. Attenzione che stai tentando Dio, disse Gesù. Non, il diavolo dice buttati giù, e Dio dice, Gesù ha detto no, non tenterai il Signore. Non tentate il Signore. Questi religiosi che si siedono si siede come Anatrocle nelle chiese a dormire, stanno tentando il Signore. Arriverà l'Anticristo, vi farà polpette. No, ci protegge. Dove è scritto? Dove è scritto che vi protegge? Dio protegge chi ubbidisce, come Filadelfia. Non come l'Odissea che disubbidisce. Apocalisse 3, capitolo 3. Filadelfia protetta perché ha ubbidito. L'Odissea bastonata e vomitata perché ha disubbidito. Credibile come le chiese sono diventate... Guarda, torniamo a questo giornale. Allora, in questo giornale c'è una cartina qui che il Fatto Quotidiano pubblica dei progetti nucleari di Putin, di come lui ha messo i suoi missili atomici nei sotterranei, nei silos. Leggi il Messaggero che parla di quello.
Ucraina, la Russia aumenta le basi nucleari. 900 missili ipersonici Avangard nascosti nei silos sotterranei. Allarme dei 007 occidentali.
Formiche.
Scoperto il piano segreto della Russia per ammodernare gli arsenali atomici. L'analisi di Caruso.
Ecco, allora, quindi hanno scoperto il piano segreto della Russia che sta ammodernando gli arsenali atomici, i silos, le caverne, le cose sotterranee. Infatti la Russia gliel'ha detto anche all'Iran di farlo e l'Iran lo ha fatto. Ha spostato le sue cose nucleari sotto le caverne in Iran. E allora 900 missili personici Avangard, più del necessario per fare una guerra atomica, Dio ci liberi. Ecco, silos sotterranei, grandi preparazioni per le guerre atomiche. Angela, mi fermo qui, ci sarebbe troppo da dire, mi fermo.
Sì, andiamo in Cuba?
Sono stato chiaro fino adesso, no?
Sì, abbastanza chiaro.
Ok, quindi quando leggete questi giornali, mettete la Bibbia davanti agli occhi, mettete le profezie e capirete tutto. Non capirete che succede ascoltando i giornali globalisti. Quali sono? I più famosi, i più gettonati, i più seguiti, i più comprati. Avanti, Angelina, cosa viene dopo?
Giornale Geopop dice: al largo di Cuba sono state scoperte piramidi sommerse.
Piramidi sommerse, piramidi come in Egitto più o meno, più piccoline, però tutta una serie, e anche dei palazzi hanno scoperto. Leggi che poi voglio dire qualcosa.
Le ipotesi e la possibile spiegazione.
Allora.
Poi ci sono le foto che abbiamo messo sulla pagina radio.
Dice era il 2000, l'anno del 2001, quando al largo della costa occidentale di Cuba, sul fondale marino a 650 metri di profondità, i ricercatori Paulina Zalitsky e Paul Wenzweig, sembrano polacchi, ritrovarono le rovine di una città sommersa risalente ad oltre 6.000 anni fa. La scoperta attirò l'attenzione della comunità scientifica internazionale, va bene, eccetera, eccetera. E poi qui loro arrivano con la teoria dell'evoluzione, no? Lo sprofondamento di questa città potrebbe essere legato ai movimenti della crosta terrestre. Allora chi gliel'ha detto questo? E invece, hai messo queste foto sulla radio?
Sì, sì.
Ci vedete sono. Le piramidi sommerse, fratelli?
Sì. Sì, sì. Va bene, spettacolare.
650
sì.
metri di profondità. E comunque se queste cose sono sprofondate. Comunque andiamo avanti, c'è un altro giornale, Selin Sigil 9. Leggi, Angelina.
Pyramids discovered on the water off coast of Cuba.
Dice un altro giornale, piramidi scoperte sotto l'acqua vicino a Cuba. Al largo della costa.
Al largo della costa occidentale di Cuba, sul fondale oceanico a 650 metri di profondità, nel 2001 è stata fatta una scoperta straordinaria. Sono state individuate le rovine di un'antica città sommersa, edifici, strade e addirittura strutture dalla forma di piramidi. Queste costruzioni lunghe fino a 400 metri e alte fino a 40 metri, secondo le stime, potrebbero avere oltre 6.000 anni. È stato ipotizzato che si tratti delle testimonianze di un'antica civiltà scomparsa, antecedente i Maya. Il fatto che alcune strutture si siano conservate molto bene, mantenendo una disposizione ordinata dei blocchi. Sul fondale sono presenti anche molti blocchi distribuiti in modo disordinato, come se un fenomeno violento ne avesse alterato l'organizzazione. Wow! Sono tutte ipotesi, sì, è vero, però stanno veramente cercando di capire chi sono stati questi e cosa è successo, perché sono sommerse. Solo idee.
Guarda, è come l'evoluzione, no? Veniamo dalle scimmie, loro... A teorie queste non li batte nessuno. È come le teorie di Hitler, che arrivavano gli ariani, i nazisti, e avrebbero sistemato il mondo. Firmato Hitler, Zelensky. Tutte teorie cosiddette scientifiche, non sono scientifiche, quello che è dimostrato. Quello che si sta teorizzando non è scientifico. Scienziati al solito si stanno scervellando per inventare teorie bizzarre. Hanno una data, le costruzioni risalirebbero a 6.000 anni fa. Almeno stavolta, bontà loro, non parlano di ridicoli milioni di anni, meno male. 6.000 anni fa, dicono, e guarda caso, non sono troppo in disaccordo, è abbastanza vicino alle date bibliche del diluvio universale, che secondo le date bibliche risalgono a 4.500 anni fa.
Oh, wow.
Anno più, anno meno. Lo leggiamo nella Bibbia? Guarda, sì. Genesi 7. Allora, dall'11 al 24... Leggiamo qualche stralcio.
Il 600° anno della vita di Noè,
tutte le fonti
del grande abisso eruppero e le caterate del cielo si aprirono. Piove sulla terra 40 giorni e 40 notti.
Ecco, è stato lì che queste piramidi sono state coperte dall'acqua. Oh, 17. Wow.
Il diluvio venne sopra la terra per 40 giorni e le acque crebbero e sollevarono l'arca che fu elevata in alto al di sopra della terra.
E l'arca?
E l'arca galleggiava sulla superficie delle acque. Le acque ingrossarono oltremodo sopra la terra. Tutte le alte montagne che erano sotto tutti i cieli furono coperte.
Tutti i monti coperti, non il monte Everest K2, perché credo che quelli lì Signore li ha formati dopo, Genesi capitolo 10, quando Dio divise la terra. 20.
Le acque salirono 15 cubiti al di sopra delle vette dei monti. Le montagne furono coperte.
15 cubiti, un cubito è mezzo metro, no? E quindi qui parliamo 7-8 metri. 23.
Tutti gli esseri che erano sulla faccia della terra furono sterminati, dall'uomo fino al bestiame, ai rettili, agli uccelli del cielo, furono sterminati sulla terra. Solo Noè scampò con quelli che erano con lui nell'arca. E le acque rimasero alte sopra la terra per 150 giorni. Genesi 7, versi da 11 fino a 24.
E questa è la verità di Dio, quello che avvenne veramente, registrato nella Bibbia. Ma i cosiddetti scienziati atei, sedicenti scienziati, perché loro contrabbandano teorie come scienza, bugiardi. Cioè questi credono ancora nella discendenza delle scimmie, per intenderci. La prima cosa è che la loro mente carnale li guida innanzitutto a negare Dio, la sua parola, e non dargli gloria. Ci mancherebbe altro. Perché altrimenti il mondo ateo mica gli paga i loro grandi stipendi se darebbero gloria a Dio. Questa scoperta di queste piramidi, come tutte le scoperte archeologiche di ogni tipo, è un'altra prova enorme e solida che Dio ha mandato il diluvio. Va bene, la notizia infatti dice, me lo leggi, dice sul fondale sono presenti?
Sul fondale sono presenti anche molti blocchi distribuiti in modo disordinato, come se un fenomeno violento ne avesse alterato l'organizzazione.
Ecco, allora un fenomeno violento, altra organizzazione. Il fenomeno violento è stato il diluvio universale. Non gli dinosauri, questo, una cometa, tutte cretinate mai dimostrate. Chiaro. Quindi per chi non è accecato dall'ateismo, si tratta di un'altra prova del diluvio.
Grazie Gesù.
Però questi scienziati, tra virgolette, che di scienza vera capiscono ben poco, capiscono solo le loro teorie e sono pagati, pagatissimi, per cercare di dimostrare le loro teorie che non hanno mai fatto. Non sono mai riusciti a dimostrare neanche una delle teorie dell'evoluzione. Zero. E loro fanno atto di fede cieca solamente nelle loro teorie e scienza falsa ed atea. Ma oltre a questa scoperta, innumerevoli altre scoperte hanno dimostrato la scienza vera, quella basata su reperti ritrovati archeologici che hanno sempre dimostrato la verità della Bibbia. Guarda, messo qui insieme alcuni, va bene per chi fosse interessato a che l'archeologia dimostra la Bibbia. Guarda, fammene ne cito cinque, me ne ho messo insieme cinque, però sono innumerevoli. Allora, queste foto le ho messo sulla radio, sì?
Sì, ci sono.
C'è la località di Sodoma e Gomorra, scoperta. Secondo, c'è le rovine della distruzione di Gerico, scoperta. Terzo, l'esistenza della vecchia Gerusalemme. Hanno trovato pietre antiche con gli scritti, eccetera, scritti d'epoca. Quarto, lo stele di Rosetta, una pietra che praticamente era come un libro scritto, che conferma la storia di Israele. Quinto, il ritrovo di monete che risalgono al periodo asmoniano del 167 a.C., con immagini della stella ebraica, evidenza dell'esistenza di re israeliti di quel periodo.
Grazie,
dove
signora.
È Angelina?
Grazie.
Dove sono i reperti archeologici che dimostrano che Maometto era nella Bibbia di qua e di là? Niente, è arrivato nel 600 lui e dopo sei secoli vuole correggere la Bibbia, un libro che ha migliaia di profezie tutte adempite e in adempimento. Arriva Maometto e dice: sono venuto a correggere, vedi in mano c'ho una gomma per cancellare, ci penso io, ma cancella le profezie che sono adempite, cancella la profezia di Daniele 9 che ci dà la data storica della crocifissione di Gesù, e lì per chiunque vuole controllare, l'abbiamo anche sulla radio, ho messo una tavola, un grafico, ho messo, chiunque può controllare la data storica della crocifissione di Gesù, data che è scritta nel libro di Daniele capitolo 9, 500 anni prima, no anzi 6 secoli prima della crocifissione, e Maometto vuole correggere. Angela, ti do il microfono.
Grazie Signore. Voglio testimoniare una cosa meravigliosa da parte di un fratello che si chiama Giuseppe. Non so se voi vi ricordate la sua situazione. È un fratello che ci ha scritto per la prima volta, forse un paio di anni fa, quando era in arresti domiciliari, e ha raccontato il suo passato, un po', diciamo, molte cose che non ha dovuto fare e per le quali ancora sta pagando il debito verso lo Stato. Ma era in attesa del processo penale e in questo tempo che lui è stato in arresto domiciliare ha fatto corsi biblici, è cresciuto tanto nella fede, ci scriveva in continuo. Però poi dopo il processo lui è dovuto andare in prigione. E la sua famiglia, la moglie dolcissima con i figli a casa, in continuo contatto con lui, ci trasmettevano dei messaggi da parte sua, da prigione, come lui evangelizza, come lui vuole continuare a crescere e servire il Signore lì in prigione, anche se era difficile, raccontava anche le difficoltà, ma chiedeva se possiamo inviargli il corso biblico in testo, in modo che Caterina, la moglie, lo può stampare e inviarlo in carta, così lui può condividerlo con altri, leggerlo insieme. E in questo periodo sì, siamo stati molto vicini, perché lei è molto speciale, la moglie. E lui ci trasmetteva ogni tanto, come anche due volte a settimana, ci trasmetteva messaggi tramite lei. Però l'ultimo messaggio che abbiamo ricevuto da Giuseppe è meraviglioso. Dice: cari fratelli amati, sono Giuseppe. Grazie a Dio, il giudice ha accolto la mia istanza e mi ha fatto tornare a casa agli arresti domiciliari.
Alleluia! Chissà gli spaghettini che la moglie gli prepara.
Le nostre preghiere sono state ascoltate. Gloria a Dio, gloria a Cristo nostro Signore. Grazie anche a voi per le vostre preghiere. Spero di riuscire a mantenere la promessa che ho fatto al Signore. Gli ho promesso che se mi faceva uscire, mi sarei dato da fare e messo a lavoro per approfondire la mia conoscenza delle Scritture e della nostra missione. Ho i brividi, il Signore è grande e vi ringrazio ogni giorno per ciò che mi avete insegnato e per avermi aiutato a cambiare, a conoscere la via e la verità. Ora sta a me a camminare e crescere, tenere fede alla mia promessa e compiere la mia missione. Sono sicura che voi mi starete vicino e per questo vi ringrazio. Sono tanto felice di essere tornato a casa, ma non vi nascondo che la mia carne fa i capricci. Mi sento un peso, perché so che per ricambiare il Signore dovrò privarmi di tante cose e lavorare sodo. Però non ho paura, perché so che dentro di me non c'è solo la mia carne, ma c'è lo Spirito del Signore, che devo solo alimentare come un fuoco. Perciò non mi scoraggio. Spero di crescere, cari fratelli. Grazie ancora, che Dio vi benedica. Sia lodato il nostro grande e unico e solo Signore Gesù Cristo, nostra salvezza. Vi abbracciamo tutti.
Gloria, wow. Gloria, gloria, Signore.
Grazie Gesù, siamo così contenti, Giuseppe. Alleluia. E anche per tua moglie, che ti è stata così vicina, così fedele, sempre pensando a te. Mi ha impressionato tanto. Quindi è speciale molto la tua moglie.
Grazie Signore.
Siamo contenti che potete stare di nuovo insieme. Gloria.
C'è due bambini. Alleluia. Quindi, vedi, questo è tutto lo scopo del Signore. Questo è lo scopo perché il Signore ha permesso che fosse messo in prigione. Perché a volte, sai, il nostro cuore diventa così duro che Dio deve prendere il martello per spezzarlo. E allora ringrazio Gesù, caro fratellino.
Amen.
Grazie Gesù, che lui sa cosa fa. Se vedete, questa sia una lezione per tutti quanti. Perché se il Signore dovrebbe metterci tutti quanti in prigione. E alcuni li metterà in prigione per l'eternità.
È vero, sì.
Perché il Regno di Dio c'ha diversi livelli. E come Dante Alighieri, che ha fatto la Divina Commedia, e lui ha visto il Purgatorio, l'Inferno, diversi livelli. Questa è una cosa, diciamo, Dante Alighieri, un libro abbastanza soggettivo, secondo i suoi punti di vista. Ma il Regno di Dio, però, c'ha diversi livelli. Ho ascoltato uno che ha avuto un'esperienza dopo la morte, è andato in cielo, è tornato un cristiano e ha detto: in cielo mica tutti volano, non a tutti è dato di volare, altrimenti non è che voli con le ali di aquila, voli con lo spirito, come Gesù che è stato assunto in cielo, perché ci sono diversi livelli, angeli, arcangeli, e allora cerchiamo di essere fedeli, fratelli. Non così che in cielo vogliamo, ma perché possiamo essere vicini a Gesù. Il punto è essere vicini al Signore. Una cosa però che a volte noi credenti non capiamo bene, è che sai, certe religioni della prosperità, Dio ti ama, soldi, cioè ti mostrano una vicinanza a Gesù che è solo come quelle nella Bibbia che dicevano: noi vogliamo sederci uno alla destra e uno alla sinistra, e gli altri si arrangiano dove trovano posto. E Gesù ha detto: no, non funziona così. Chi è più grande tra di voi sia servo di tutti. Una cosa che queste religioni, che io ormai chiamo New Age, perché New Age si è infiltrato nelle chiese e ci sono pastori New Age, e predicano solo ricchezze, gioie. Non è quello il Regno di Dio. Il Regno di Dio non è solo gioia e ricchezze. Quando il cristiano, quando preghiamo, molti pregano: voglio essere vicino a Gesù, alla sua croce, voglio abbracciarmi alla croce. ma tu non sai cosa stai parlando. Quando chiesero a Gesù, faccia sedere a destra e a sinistra, lui gli ha detto, voi non sapete che cosa state chiedendo. Potete essere battezzati del mio battesimo. Certamente! Gesù un attimo ha guardato al futuro e ha detto, sì, è vero. Sarete battezzati, cioè martirizzati, insomma. Ma quanto a darvi quel luogo lì, sarà dato solo da Dio. Cioè, quando preghiamo, Signore, vogliamo essere vicino alla tua croce, molte volte non sappiamo cosa stiamo chiedendo. Siamo sicuri che vogliamo essere vicino alla sua croce, a Gesù. Avviene la tribolazione. Viene il marchio della bestia. Essere vicini a Gesù vuol dire la crocifissione, vuol dire il Calvario, vuol dire sofferenze. Non so se sono in grado di essere molto vicino a Gesù. Io spero che quando viene il momento sarò disposto e pronto a morire per Gesù. Confido che lo Spirito Santo sarà lì a darmi l'unzione, la forza, la pazienza, la sopportazione, alle torture, alla morte. Essere vicini a Gesù vuol dire anche la croce, vuol dire anche il Calvario. Ha detto Gesù, ma siete in grado di passare per il battesimo mio? Certo, possiamo. E infatti morirono tutti. Uno di quelli che disse questo, il fratello di Giovanni, Giacomo, infatti vediamo che nel libro degli Atti fu uno dei primi martiri, terzo martire. Gli altri due chi erano, Angela?
Giacomo e Giovanni Battista.
E Giovanni Battista.
Ecco, sì.
Contrariamente alla opinione comune, primo martire non fu Stefano.
Fu Giovanni Battista.
Dicono che il primo martire fu Stefano. Il primo fu Giovanni Battista.
Sì.
Il primo martire cosiddetto, cioè Stefano, in realtà fu il secondo martire. Va bene? E il prossimo fu Giacomo.
Ah, sì.
Che cos'era in... Atti capitolo 5, Erode mise a morte Giacomo e siccome i farisei dissero wow, bravo Erode, ci siamo, allora lui dice bene, allora ammazzo anche Pietro perché a me le lodi mi piacciono. E così voleva far morire Pietro, invece è morto lui. Vediamo che morì Erode poi. Bene, gloria a Dio, grazie Signore. Quindi quando pregate voglio essere vicino alla croce, attenzione. Poi non vi lamentate se i chiodi fanno male. Non ci lamentiamo dopo che arrivano le sofferenze, le afflizioni. Vedi, Dora, tu hai avuto mal di testa, il diavolo ti ha torturato con mal di testa, però tu hai lottato e hai vinto il diavolo.
Ma voglio dire che è stato... All of you guys were praying for me, so I wasn't fighting alone. Tutti voi avete pregato per me tutto il tempo, non sono stata sola. And that's just beautiful, not to be alone and to have brethren. Avere fratelli intorno che pregano per te, non sei solo nella battaglia.
È molto importante. Ma guarda che se tu vivi sola, cosa fai?
Sì.
La fede ti sorregge, puoi fare tutto quello che vuoi, però... Avendo fratelli vicino, grazie. Gesù stesso nel Getsemani ha chiesto ai discepoli, pregate per me. E loro cosa hanno detto? Loro, conta su di noi, andiamo di corsa a pregare. E si sentiva però il russare più che le preghiere. Sono andati a dormire.
Perché avendo questo fortissimo mal di testa neanche potevo pregare, ma veramente potevo solo dire Gesù, 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 e nient'altro.
E quella è la preghiera più bella.
Ma voi pregavate per me. Jasmine è venuta al mio accanto sul letto e mi leggeva delle storie su di fede, sulla fede, ed è stato bellissimo avere fratelli intorno a me. Grazie.
Quindi fino alle 4 non sei riuscito a dormire per mal di testa, e poi questa mattina è venuta Jasmine e mi ha detto c'è Dora che dorme. E ha detto, mi raccomando, non la svegliare. E ringraziavo Gesù. Quindi voglio dire, fratelli, ci sono non solo rose, ma anche spine. Non c'è solo Vangelo di prosperità, c'è anche Vangelo di difficoltà. Dobbiamo prendere uno con l'altro. C'è anche il Vangelo di offrire Isacco sull'altare.
Amen. Grazie, Signore. Amen.
Amen.
Ti leggo un'altra testimonianza. È da parte di Paola. Grazie, Gesù, di questi meravigliosi fratelli. Benedicili, perché grande è il loro amore per te e per noi, piccole pecorelle. Molte sono le afflizioni del giusto, ma da tutte le libera il Signore. È vero, sono molte le preoccupazioni della vita, ma questo mi ha dato la grazia di avvicinarmi più a Dio e grazie a voi, a chi rivolgermi? Solo Gesù Cristo, l'unico vero pastore, il Re dei Re. Chiedo perdono al Padre mio del cielo per essermi rivolta nel passato ad altri dei, santi e madonne, ma ora c'è solo Gesù Cristo nel mio cuore. Anche se per ora sono sola in questo cammino, perché la gente anche si ascolta, ma poi vedo che continuano come sempre. Sì, magari mettono Gesù al primo posto, ma poi seguendo altro, essendo cattolici. Affido a Dio la mia famiglia che, non seguendo la religione, si avvicinino più alla verità di Gesù Cristo. Vedo che il Signore sta comunque pian piano operando su di loro, sperando di poter essere una vera chiesa in casa. Cercherò di dare sempre l'amore di Gesù. Non mi arrenderò mai. Grazie al vostro sostegno. Amen. Shalom, fratelli. Un abbraccio grande. Amen. Grazie, Paola.
Gloria a Dio.
Tante benedizioni alla tua famiglia. Preghiamo per te, per la vostra chiesa in casa, che sia una chiesa forte nella fede, sempre più brillante di luce vera, luce di Cristo. Amen.
Gloria a Dio.
Gloria a Dio. E voglio ringraziare i fratelli che, grazie a loro, questa settimana siamo riusciti a visitare alcune famiglie che veramente avevano bisogno di aiuto, non solo spirituale, che certo lo diamo sempre, ma anche aiuto economico. Abbiamo portato anche alimenti, scatole di cibo. E, per esempio, abbiamo visitato alcune famiglie che già sapevamo da prima, perché periodicamente li visitiamo, ma abbiamo incontrato una famiglia nuova, una madre con due figli di 12 e 9 anni. E, lei si chiama Rosemary. E, ci ha raccontato che la situazione con il padre dei bambini è molto complicata, piangeva. E hanno pregato così bello per ricevere Gesù, hanno aperto i cuori. E grazie ai fratelli, voi che ci date questi aiuti economici di decime, offerte che voi inviate, possiamo dare a queste famiglie l'aiuto di evangelizzazione che sempre diamo comunque gratuitamente, ma anche scatole di cibo e aiuto materiale. E sono stati impressionati. Quindi, fratelli, grazie per il vostro aiuto. Dio vi benedica.
Sì, e solamente grazie a voi, fratelli. Vogliamo ringraziarvi, ecco, e condividere quello che il Signore sta facendo. Gloria a Dio. Amen.
E vorrei chiederti una domanda ancora oggi, prima di chiudere.
Ma volevo andare alla Svizzera.
No, io voglio chiederti la domanda di Chiara. Quando rispondiamo, Chiara?
Di Chiara, cosa dice Chiara?
È una nuova sorella, per questo ha una domanda molto interessante, credo importante anche per altri. Vado lì prima?
Ok.
Poi andiamo a Svizzera. Dice Chiara: caro fratello Giuseppe, desidero porti un grande quesito che mi sta tormentando. Sono una figlia di Dio. Io questo in cuor mio lo so, che ho accettato il Signore Gesù come mio Salvatore parecchi anni fa. Ho sposato con rito evangelico mio marito e abbiamo delle splendide figlie. Il Signore l'ho conosciuto tramite mio marito, che viene da una famiglia di credenti, mentre io no. Ed è questo il mio cruccio. Sia i miei genitori che mia sorella si sostengono atei convinti e non vogliono aver niente a che fare con Dio e con suo figlio Gesù Cristo. Difatti, io anche da piccolina non sono stata battezzata nella Chiesa Cattolica, non ho fatto né comunione né cresima. Mi sono battezzata in età adulta in una chiesa evangelica della mia città. Vista la mia situazione personale, è possibile che da due genitori come i miei, che non credono in Dio, anzi, lontano da me lo bestemmiano, e non c'è verso di far capire loro quanto questo mi faccia soffrire? Ma è possibile che da due genitori come i miei possa essere nata io, una figlia di Dio? O Dio semina i suoi figli solo nelle coppie credenti? Questo mi tormenta. Se puoi darmi una risposta, te ne sono molto grata. Un caloroso abbraccio nel nostro Signore Gesù Cristo, Chiara.
Gloria a Dio.
Amen.
Dolce, dolce figlia di Dio. Ho pregato su questo, infatti, e chiesto a Gesù delle scritture. e me la date diversa. Innanzitutto voglio dirti che Gesù ti ama e ama anche i tuoi genitori atei. E il Signore, in attesa della loro conversione, voglia a Dio che si convertano. Allora, la prima scrittura è Primo Re 15 che Gesù mi ha dato per te. Andiamo lì, Angelina.
Primo Re 15.
Sì, allora, la storia si svolge dall'1 fino all'11. E l'inizio parla di Abijam, è un re di Giuda. Allora, Abijam comincia a regnare sopra Giuda, vediamo il verso 3, che lui si abbandona a tutti i peccati che suo padre aveva commesso prima di lui, quindi era un pessimo re. Uh-huh. Abijam, così dice il verso 8, Angelina.
Si addormentò con i suoi padri, fu sepolto nella città di Davide, e Asa, suo figlio, regnò al suo posto.
Ecco, allora, questo è un re malvagio?
Sì.
Va bene? E c'ha un figlio, questo figlio si chiama Asa.
Il prossimo re.
Il prossimo re, verso 11.
Asa fece ciò che è giusto agli occhi del Signore, come aveva fatto Davide suo padre.
Allora,
Primo Re 15, da 1 a 11.
E questa è una delle risposte, dolce sorellina, dolce Chiara. Cioè, Asa, uno dei più grandi re, un re giusto, infatti dice verso 11, Asa fece ciò che è giusto. Invece suo padre fece, e dice verso 3, si abbandonò a tutti i peccati che suo padre aveva commessi prima di lui. Ci siamo?
Sì, sì.
E allora da un padre malvagio ecco che nasce un figlio giusto.
Wow.
Questo dovrebbe risponderti, dovrebbe parlarti al tuo cuore. Quindi vedi che da un anticristo come re Abijam nasce Asa, che era giusto agli occhi del Signore.
Perché lui ha fatto le scelte giuste.
Perché Asa decise di fare scelte giuste. Abijam decise di fare scelte sbagliate.
Cioè, anche se sei cresciuto in un certo modo, alla fine tu fai le tue scelte.
Sì, alla fine il diavolo non ha potere di obbligarti a scegliere l'inferno. Dio non si forzerà su di noi, ci dà la scelta. Vogliamo andare a Ezechia, secondo re 16,
sì.
2 e 3.
Acaz aveva 20 anni quando cominciò a regnare.
Ah, Acaz, questo è un altro re, no? Non è Asa, Acaz.
No, Acaz.
Egli non fece?
Egli non fece ciò che è giusto agli occhi del Signore.
3.
Ma seguì l'esempio dei re di Israele.
E fece?
E fece passare per il fuoco persino suo figlio.
Questo vuol dire sacrificato suo figlio ai diavoli, ai demoni. Attenzione, seguendo?
Fece passare per il fuoco persino suo figlio, seguendo le pratiche abominevoli delle genti che il Signore aveva cacciate davanti ai figli di Israele.
Ci siamo, Acaz ha sacrificato suo figlio agli idoli.
Terribile.
Verso 20.
Acaz si addormentò con i suoi padri e con i suoi padri fu sepolto nella città di Davide.
E suo figlio?
Suo figlio Ezechia gli succedette nel regno. E ho letto secondo re 16.
Dal 2 al 20.
Dal 2 al 20,
la storia.
Sì.
Allora, cosa abbiamo imparato qui? Qui vediamo che c'è un re malvagio, come quello precedente, che si chiama Acaz, e che c'ha un figlio, che si chiama Ezechia. Questo qui è uno dei migliori re di Israele. Grandissimo questo re, ammirevole. Quindi se studi, amata Chiara, vedrai che sia Asa che Ezechia furono tra i migliori re in Israele. E se ricerchi troverai altri esempi, non sono gli unici casi. Vediamo per esempio che Paolo, l'apostolo Paolo, è nato da farisei.
Ah, sì.
Era un fariseo, perseguitava i cristiani e diventa Paolo. Io per esempio sono nato in una famiglia di atei. E però Dio mi ha dato il privilegio di guidarli a Gesù, alla sua salvezza, anni dopo. Gloria a Dio. Adesso sono in cielo. E credo che questa sia la tua risposta scritturale, che sei in cerca.
Grazie Gesù.
Cos'è che gridava Giovanni Battista, Angela, Matteo 3,9?
Io vi dico che da queste pietre Dio può far sorgere dei figli ad Abramo. Matteo 3, verso 9.
Va bene. Allora, anche se i nostri genitori fossero delle pietre, Dio può far sorgere dei figli di Abramo, figli di Dio, discepoli di Gesù, come Paolo.
Gloria a Dio. Cioè, anche se una coppia sono cristiani, servono il Signore, non significa che i figli faranno la stessa buona scelta.
No. Ezechiele 18 dice: i peccati dei padri non cadranno sui figli.
E anche al contrario, cioè se i genitori sono atei non significa che i figli sono persi. Infatti ci sono tante testimonianze di bambini che sono cresciuti in famiglie di satanisti, hanno partecipato, sono stati obbligati a partecipare a quei rituali, sono stati anche messi su quelle messe di sacrificio, sangue, eccetera. Però questi, quando sono cresciuti, hanno scelto Gesù.
Hanno scelto Gesù, li spezza tutte le maledizioni.
E le famiglie sataniche, non solo atei, ma anche peggio.
Maledizioni generazionali, di brucheria, stregoneria, tarocchi, eccetera. Gesù può spezzare qualunque patto satanico.
Amen.
Qualunque maledizione. C'era una bella canzone negli anni 60. Una strofa diceva: tra i monti di pietra può nascere un fiore. Mi ha sempre colpito quella frase. Appunto, un fiore dalla pietra. E dalle pietre, diceva Giovanni Battista, Dio può generare figli ad Abramo.
Vero, vero.
Alleluia.
Amen. Bello.
Devo continuare?
È bello, puoi continuare.
Cara sorella, sii incoraggiata. Tu sei una sorella amatissima dal Signore. Lei scrive: questo è il mio cruccio. Angela, mi aiuti qua.
Sì, dice: anche da piccolina non sono stata battezzata nella Chiesa Cattolica, non ho fatto né comunione né cresima.
Ma tu lo sai che noi cattolici e protestanti, Dio ama tutti. Dio ama tutti. Sono certi pastori e preti che non amano la competizione e l'altra barricata, ma Dio ama tutti. Quando è che ci sveglieremo? Allora, lei cosa dice?
È possibile che da due genitori come i miei, che non credono in Dio, anzi, lontano da me lo bestemmiano, possa essere nata io, una figlia di Dio? Oppure Dio semina i suoi figli solo nelle coppie credenti? Questo mi tormenta. Se puoi darmi una risposta, te ne sono molto grata.
Bene, queste scritture credo che ti rispondano.
Sì.
Dolce sorella.
Amen.
Guarda un pochettino, dai un'occhiata alla tua casa, guarda intorno alla tua casa e vedi quanto Dio ti ama, sei preziosa ai suoi occhi. Comincia a lodarlo adesso subito, ringrazialo per averti benedetto con una famiglia di credenti. C'è un marito, cos'è, evangelico il marito?
Sì, ha detto che lei ha conosciuto il Signore tramite il marito.
Ecco, bene, sì. Quindi ti ha benedetto con un marito evangelico, un marito cristiano.
Gloria a Dio.
Non è questa una meraviglia?
Sì.
Gloria a Dio.
Amen.
Alleluia. Dio vi benedica tutti nella vostra casa, siete una bella comunità lì.
Un abbraccio, Chiara.
Allora, Angelina, andiamo in Svizzera?
Sì, andiamo in Svizzera, adesso va bene.
Sì, questo...
Non volevo mancare quella risposta per Chiara.
C'è un articolo che stavo studiando stamattina, sul presto. Guarda il Messaggero.
Ghiacciaio di Blatten. La frana cancella il paese. Il geologo dice: fenomeno a cascata.
Non ci sono state vittime, sembra che erano preparati, organizzati questi svizzeri. L'ANSA cosa dice?
Villaggio svizzero sommerso dalla frana. Il lago può riversarsi a valle.
Sì, il Post dice in Svizzera?
In Svizzera, dopo il crollo del ghiacciaio, può esondare un fiume.
Mm-hmm. Signore, aiuta questa gente, Signore, che soffre presso le case.
Amen.
Cosa fece Gesù davanti ai disastri? Davanti al disastro, per esempio, della torre di Siloe. Vediamo Gesù che non cerca di consolare dicendo: è stato il diavolo, preoccupate, andiamo avanti. Va bene, come un facile sermone. No, Gesù invece dà un richiamo e dà un messaggio di pentimento. Andiamo a Luca 13, parla di Siloe, 4 e 5.
O quei 18 sui quali cadde la torre di Siloe e li uccise, pensate che fossero più colpevoli di tutti gli abitanti di Gerusalemme? No, vi dico, ma se non vi ravvedete, perirete tutti come loro. Luca 13, versi 4 e 5.
Ma che messaggio drastico, invece da consolare, preoccupate, preoccupate, non siete cattivi, non c'è bisogno che vi rabbiedete.
Sì che siamo tutti cattivi.
Credo che tutto quello che avviene, in bene o in male, credo che abbia sempre un'interpretazione e un discernimento. La mia forte impressione è che questo che è avvenuto è un messaggio per la Svizzera. Una chiamata al pentimento, credo. Qualcuno non sarà d'accordo, io la vedo così. La chiamata è una chiamata per chi? Per Ginevra, chiamata per la Svizzera. Quindi Dio ha chiamato questi a portare pace nel mondo. Con l'esempio dei suoi cantoni, la Svizzera, cantoni che riescono a convivere senza farsi la guerra, e questo da secoli, sull'esempio di, andiamo a Matteo 5,9, che la Svizzera ha fatto tante cose su questo esempio.
Beati quelli che si adoperano per la pace, perché saranno chiamati figli di Dio. Matteo capitolo 5, verso 9.
Ecco, la Svizzera è stato un esempio di questo nella maggioranza dei casi.
Solo che non possiamo chiamarli figli di Dio se non accettano Gesù.
Sì, questo è l'esempio che la Svizzera in certo senso ha seguito. Non ho detto che sono figli di Dio, non lo posso dire.
No.
Devono credere in Gesù per quello. Però la Svizzera sembra avviata a seguire in una certa misura l'orribile esempio dell'Unione Europea. È come se il Signore stesse dicendo alla Svizzera: ricordati, o Svizzera, della torre di Siloe, ravvediti e torna ad essere una luce di pace tra le tenebre di Europa. Io credo che Dio sta dicendo questo alla Svizzera. Io penso che altrimenti la Svizzera sarà risucchiata. Dio non lo voglia. Risucchiata nel vortice dei guerrafondai che la circondano, cioè unendosi all'Unione Europea o alla sua politica, che poi sarà quella dell'anticristo che viene. All'inizio, come ai tempi del nazismo, molte nazioni in quel tempo si simpatizzavano con Hitler, con i nazisti, e molte nazioni lo seguirono a diverse distanze. Guai alla Svizzera se farà questo sbaglio di simpatizzare con la politica dell'anticristo, che è già nell'aria. Certo, la Svizzera non sarà parte delle 10 nazioni che la Bibbia ci dice saranno schiave dell'anticristo, 10 nazioni. Ma vi saranno nazioni, come credo per esempio l'Islamica Albania, per esempio, ed altre come l'Ungheria, la Slovacchia, ed altre che fileranno con la sua politica, già stanno filando con la Russia. Quindi, beati quelli che si adoperano alla pace. Questa è la chiamata dalla Svizzera, ubbidirà? Non lo so.
Sì.
Preghiamo per la Svizzera che continui come è stato nella seconda guerra mondiale, ad essere un luogo di rifugio durante i 3 anni e mezzo di tribolazione. La seconda guerra mondiale era un rifugio la Svizzera, chi arrivava in Svizzera era a posto. Durante la tribolazione, 3 anni e mezzo, la Svizzera potrebbe essere un luogo di rifugio, però non lo so se lo sarà. Io non mi fido. La Svizzera è composta principalmente da 3 etnie, italiana, francese e tedesca. E tutte e 3 queste nazioni, Italia, Francia e Germania, saranno parte delle 10 nazioni che saranno ai piedi dell'anticristo, che lo seguiranno, lo sosterranno. Quindi la tentazione per la Svizzera di filare alla loro politica sarà molto forte. La Svizzera è chiamata ad essere un luogo di almeno semi-rifugio. Io non ci conto, ma è pur sempre la sua chiamata a questo. Che Dio aiuti gli svizzeri a capire che devono guardare a Gesù e non a se stesse.
Amen.
Andiamo a Isaia 50, per favore, e concludo con questa scrittura. 10, Angelina.
Chi di voi teme il Signore e ascolta la voce del suo servo? Sebbene cammini nelle tenebre, privo di luce, confidi nel nome del Signore e si appoggi al suo Dio. Isaia 50, verso 10.
questa chiamata, sicuramente anche per la Svizzera. Ma chi di noi non ascolta, cosa dice il Signore, Isaia 50? Andiamo verso dopo, Angelina.
Ecco, voi tutti che accendete un fuoco, che siete armati di tizzoni, andatevene nelle fiamme del vostro fuoco e fra i tizzoni che avete accesi. Questo avrete dalla mia mano, voi vi coricherete nel dolore. Isaia 50, verso 11.
Allora, questo io, quello che posso discernere qui, sono quelli che stanno accendendo con i loro tizzoni accesi, accendono guerre in Ucraina, in Gaza, Taiwan, in altri posti. Proverbi 1, Angelina, 32-33.
Infatti, il pervertimento degli insensati li uccide e lo sviarsi degli stolti li fa perire. Ma chi mi ascolta starà al sicuro, vivrà tranquillo, senza paura di nessun male. Proverbi 1, versi 32 e 33.
Alleluia, Luca 6, 47.
Amen.
Fino a 49.
Chiunque viene a me e ascolta le mie parole e le mette in pratica,
io vi mostrerò a chi assomiglia.
Assomiglia a un uomo il quale, costruendo una casa, ha scavato e scavato profondamente e ha posto il fondamento sulla roccia.
Molto saggio.
È venuta un'alluvione, la fiumana ha investito quella casa e non ha potuto smuoverla perché era stata costruita bene.
Quindi questi villaggi in Svizzera sono spariti sotto la valanga.
Ah, sì.
Quindi attenzione, attenzione. Questa ha un'applicazione spirituale su di noi e sulla Svizzera, ma facciamo la nostra su ciascuno di noi. 49.
Ma chi ha udito e non ha messo in pratica assomiglia a un uomo che ha costruito una casa sul terreno senza fondamenta. La fiumana l'ha investita e subito è crollata e la rovina di quella casa è stata grande. Luca 6, versi 47 fino a 49.
Gloria a Dio. Gloria a Dio. Guarda, velocemente, guarda, fai un'altra notizia, Angela, e poi chiudiamo.
Sì.
Una madre vende sua figlia di 6 anni, lo vende, lei lo dice il giornale, Fatto Quotidiano lo dice.
Ha venduto la figlia di 6 anni a un guaritore che aveva bisogno di parti del suo corpo. Mamma condannata all'ergastolo per rapimento e traffico di minori.
Ho messo questa foto sulla radio?
Sì.
Se tu guardi questa donna negli occhi, è come se fosse in fronte ai giudizi di, come molti saranno davanti ai giudizi di Dio dopo che magari non hanno venduto la figlia, ma magari hanno venduto se stessi, magari hanno seppellito i loro talenti, magari hanno venduto se stessi gli anni migliori della propria vita, non le hanno voluti dare a Gesù. Questa foto è la nostra.
Ai, ai, ai.
Per me mi fa molto più pena la madre che non la figlia.
È un orrore.
Grazie a Dio questo. Che il stregone non è riuscito a tagliarla a pezzettini, perché fa una stregoneria così, perché il diavolo vuole la morte, vuole il sangue. E allora benedice i suoi schiavi. La povera figlia svenduta a uno stregone che la voleva tagliare a pezzettini per le sue stregonerie. Sono certo che il Signore si prenderà cura della piccola nel nome di Gesù Cristo. Amen.
Amen. Amen.
Ma la madre rischia un'eternità terribile di castighi di Dio. A vedere il viso di questa donna, di questa povera donna, mi dà l'impressione che è come se già si trovasse davanti ai giudizi di Dio, cioè se non si pente. Perché anche lei è sotto la legge dell'amore di Cristo Salvatore, che è venuta a salvare anche lei. Se si pente, Gesù la salva. Allora, Apocalisse 20, 1 a 15, dice: vidi un grande trono bianco, e colui che ci sedeva sopra era Dio. E vidi grandi, e vidi morti, grandi e piccoli, in piedi davanti al trono. I libri furono aperti. Leggi tu, Angela, i morti furono giudicati.
E i morti furono giudicati dalle cose scritte nei libri, secondo le loro opere.
E 15.
E se qualcuno non fu trovato scritto nel libro della vita, fu gettato nello stagno di fuoco. Apocalisse 20, da 11 fino a 15.
Ebrei 10, 31 dice: è terribile cadere nelle mani del Dio vivente. Altro che super grazia.
È vero.
Dei falsi profeti che sono lì a raccogliere soldi nei pulpiti. I loro pulpiti sono diventati dei bancomat, dei centri bancari. Falsi profeti che ingannano le povere pecorelle che non conoscono la Bibbia, fuggite da questa gentaglia. Alleluia, alleluia. Comunque, io credo che questa donna che vende la figlia a uno stregone che la voleva tagliare a pezzi per fare stregoneria, credo che sia solo la cima dell'iceberg. Mi chiedo cos'altro sta succedendo in questo mondo del diavolo. Molto brutto il mondo senza Gesù. Questo mondo che non ha un Dio destinato all'inferno. Il mondo non ha un Dio come Gesù che va in croce per salvare i perduti. È un mondo di incubo. Come lì, questa qui ha venduto una figlia. E Zelensky quante ne sta vendendo di figli?
Oh,
e l'Occidente, l'America di Biden, l'ex ex presidente.
Sì.
E Bruxelles, quanti figli stanno vendendo nell'inferno di guerra? Per cosa? Globalismo, potere, potenza. Io non vedo l'ora che arrivi l'anticristo così che lo scacciamo all'inferno a bruciare e noi andiamo da Gesù. E gli atei, gli intellettuali senza Dio che li vediamo, li sentiamo parlare alle TV, si sono dimenticati troppo presto che fino a quando i cristiani non vennero in Europa, finché il cristianesimo non arriva in Europa, i popoli europei erano ancora intenti a adorare i loro dei con sacrifici umani e a vendere i figli agli stregoni. Ma anche gli atei, che quando sentono parlare di Gesù si mettono a ridere, anche questi qua dovranno presentarsi davanti ai giudizi di Dio. Stavo ascoltando un video di un cristiano che stava parlando con degli universitari intellettuali atei, che con paroloni e parole difficili che capiscono solo loro a volte, con intellettualismo ateo di alta classe, parlavano contro Dio, contro Gesù, contro la Bibbia, dicevano se Dio è amore, perché è andato in Canaan a ordinare genocidio? E questo povero cristiano non ha avuto risposte. Ha tergiversato, dice, ma queste cose io neanche le capisco bene. Non è mica difficile da capirlo. È che il diavolo ha cambiato le parole. A Canaan o a Sodoma e Gomorra non sono avvenuti genocidi, sono avvenuti giudizi di Dio. Quelli di Canaan non li sacrificare i bambini e Dio manda Giosuè a punirle. Tutti, anche i bambini, anche i bambini. Perché Dio sapeva che sarebbero diventati come i genitori. E se qualcuno non lo fosse Dio, se qualcuno no, allora Dio si prenderà cura di lui nel mondo dello spirito. Ma io non credo. Non credo. Lì era, Israele era come una calamita per attirare, come Sodoma, calamita per attirare i malvagi, i perduti, gli indemoniati, tutti calamitati. Ci sono esempi di questo nella Bibbia, che Dio attrae i malvagi per distruggerli tutti. Una volta è avvenuto nel Tempio. E allora quando vi dicono perché Dio, quando viene qualche intellettuale che si dà le arie, che lui ha studiato, io sono autodidatta, non ho studiato niente, però ho imparato evangelizzando nelle strade. Rispondetegli, non è genocidio, è giudizio di Dio. Ma i bambini, ma al giudizio trono bianco, Apocalisse 20, verso 11, tutti andranno all'inferno che non hanno Gesù. Per andare all'inferno non devi essere cattivo. È sufficiente che non accetti Gesù. Per andare all'inferno non devi essere ateo, anticristo, Hitler, no. È sufficiente che non hai Gesù Cristo. Tutto il mondo è sotto la maledizione della morte e dell'inferno. Tutto il mondo. In questo mondo, attenzione, nessuno nasce per vivere, ma tutti nascono per morire. Alla nascita non cominciamo a vivere, cominciamo a morire. Questo mondo non doveva neanche esistere, se mangi questo frutto morirai. È stato Dio con la sua misericordia, il suo Cristo, il suo amore, il suo perdono, il suo incredibile amore per noi che ha permesso ad Adamo di vivere, per dargli una possibilità di diventare come Abele, non Caino. Quando ti dicono perché Dio ha permesso il genocidio, questo mondo è già morto, nasce morto. Tutti quelli che nascono sono morti viventi se non accettano Cristo. E potrei andare avanti. Spero di non annoiare nessuno. Quando arrivano questi intellettuali perché hanno un pezzo di carta scritto laurea come l'aveva Nietzsche, Freud, come ce l'avevano quelli che hanno costruito le atomiche, quelli che costruiscono armi batteriologiche per sterminare milioni, quelli che hanno inventato la pandemia, l'hanno sparsa, tutta gente con la laurea, più o meno. Gli dice questo mondo non deve neanche esistere, perché lo dice la Bibbia. Ah, la Bibbia, proprio la Bibbia dice così. Non devi crederci. Gloria a Dio, Angelina, tu vuoi che mi fermo, vero?
Sì. Solo un ultimo commento, se possiamo fare, su questa notizia, che è un avvertimento riguardo il comportamento delle banche. È una notizia dal Corriere della Sera, dice: Schröder, la banca blocca il suo conto, niente soldi da Mosca. Quindi non so cosa ha fatto questo, perché gli hanno bloccato il conto, però è un avvertimento, è un allarme, attenti che può succedere a chiunque. La banca decide, ti bloccano il conto.
Schröder non è il signor nessuno. Schröder era primo ministro della Germania, gli hanno bloccato il conto. Adesso vogliono fare tutto criptovaluta, tutto bancario. Perché così almeno diventi uno schiavo finanziario, no? È una visaglia che viene marchio della bestia,
sì.
E non puoi comprare né vendere. Quindi se non credi in marchio della bestia, guarda, è già qui, si chiama sistema bancario. Non puoi neanche spostare i soldi a destra e a sinistra, sono i tuoi. E no, devi dimostrare che non sono rubati. Ma dimostralo tu che io sono colpevole. Io devo dimostrare la mia innocenza. Hanno ammazzato uno 7 mesi fa vicino a un cimitero. Dove eri tu 7 mesi fa a mezzanotte? E non mi ricordo. Ah, in prigione. Ah, io devo dimostrare la mia innocenza. Il mondo è impazzito e non lo sa. Non si può dire. Questo qua, il primo ministro della Germania, ha bloccato conto perché semplicemente è contro la guerra in Ucraina, vuole fare la pace con la Russia. Putiniano. Guarda, senza entrare in merito se è giusto o sbagliato, perché questo è solo politica, fatemi dire questo. Cercate di dipendere dalle banche il meno possibile. Le banche, ogni banca è un coccodrillo che ti mangia le finanze. Non la povera signorina lì che conta i soldi. Quella lì è un'impiegata come al panettiere, all'alimentare. Loro vogliono comandare questi soldi. Li bloccano a piacimento dello status quo. Noi non contiamo nulla secondo loro. Basta una giustificazione, giusto o sbagliata che sia, dipende dal punto di vista.
Sì.
E sei sulla strada, sotto un ponte, e poi dici, vai a lamentarti, vai a parlare con la Meloni, parla con Draghi, Soros.
No, non parli con
quelli. Vai a parlargli.
No.
Chi ha i fondi, fratelli, li deve investire in cose solide, nella nazione, località giusta dove vuoi stabilirti, in questo tempo della fine. Va bene? Sotto il controllo tuo, non bancario. Se sei falegname, comprati una pialla. Se sei elettricista, comprati un trapano. Vabbè, fatti un garage, investi in qualcosa che ti servirà. quando entri in banca, fai conto che entri in una nazione straniera. L'internazionale bancaria la vedi subito alla porta. E una nazione internazionale straniera opprimente, trovi la sua autorità subito sulla porta. Sono armati con le pistole sulla porta a controllarti, ti guardano come se fossi un ladro. E con la scusa dei ladri ti controllano all'entrare e all'uscire. E la nazione bancaria, che è la nazione del diavolo. Ma non i poveri impiegati lì, il piccolo direttore lì che magari c'è uno stipendio come magari prende meno di un meccanico, di un elettricista. I dragoni, i coccodrilli, i Soros, quelli che vivono nelle loro isole che si sono comprate, piene di prostitute, di pervertiti, sono lì ad adorare il diavolo. Quello è il sistema bancario, un sistema satanico. E adesso ne arriva uno peggiore. Se vi è piaciuto il primo guaio, adesso arriva il secondo. L'anticristo è il marchio della bestia, non gli serviranno più le banche. Vedi, stanno togliendo gli ATM, stanno togliendo il contante. Lì alcuni politici hanno dovuto lottare per tenere un po' di contanti in tasca. Non vogliono che c'è contanti in tasca, perché quello ti rende libero di comprare quello che vuoi. Non puoi venire qua da me che mi compro un terreno, non puoi trasferire i soldi se prima non ti controllano le impronte digitali, devi dimostrare che non sei Al Capone, devi dimostrare che non sei un ladro, devi dimostrare... Ma dimostrate voi che non siete un branco di capra. Angelina?
Giusto, amen, mi piace.
Ecco.
Grazie, Signore.
Mi hanno... Guarda, io non vedo l'ora di mandare all'inferno il sistema bancario, il sistema finanziario, e la criptovaluta, l'anticristo valuta...
Amen.
E presto il marchio della bestia. Preparatevi che viene il marchio della bestia. E se non avete ancora capito con quello che succede, allora è inutile che ve lo spiego. Se ancora non avete, sto parlando persone di una certa età, che non dico, non sto parlando gente di 5 anni. Se non l'avete ancora capito, è inutile che ve lo spiego. Non lo capirete mai. Se ancora non avete capito cosa sta facendo il diavolo, comprendendolo alla luce delle scritture, e tirate fuori sta Bibbia, branco di lazzaroni che non la leggete. Benedetti quelli che la leggono. Benedetta la sposa di Cristo che vive nella parola, che si nutre della parola e non si nutre dalla fognatura del mondo.
Amen.
Mi fermo, Angela.
Amen. Grazie, Signore.
Gloria a Dio.
Sì.
Fratelli, gloria, scrivete, Dio, mandate gloria. Qualche commento, diteci se vi piace come predica Angela, se non vi piace, diteglielo.
No, dimenticate Angela, dite se vi piace il messaggio di Gesù.
Amen.
Amen.
Allora,
vi amiamo, fratelli, ci fermiamo qui per oggi.
Diciamo una preghiera per i fratelli.
Sì.
Benedicili, Signore, benedici loro entrare, loro uscire, benedici la loro famiglia. Benedici i bambini, Signore, i nostri bambini, non i loro bambini, i nostri bambini. Amen. Benedicili, Signore.
Grazie,
proteggili, Gesù. Signore. Benedici i fratelli che vivono in Europa, in tutto il mondo, tutte le nazioni che raggiungiamo. Benedicili, Signore. Assistili, i tuoi angeli intorno a loro, Signore. So che già ci sono, però tu ci hai chiesto di pregare.
Amen. Grazie, Signore
tu
Gesù.
Ci hai chiesto di benedire, Signore.
Amen.
Nel nome di Gesù Cristo, Signore, prego per la salute, Signore. I fratelli che soffrono, che hanno dolori, vattene, Satana, lascia in pace i miei fratelli.
Amen.
Vattene, Satana. Non appartieni qui.
Amen.
Tu appartieni all'inferno.
Grazie, Signore.
Nel nome di Gesù Cristo noi apparteniamo al paradiso. Noi apparteniamo al regno di Dio.
Alleluia, amen.
Noi apparteniamo a Gesù.
Grazie, amen. Gesù.
Grazie, Gesù.
Ti amo,
e noi
Signore,
lo benediciamo, Gesù. Lo amiamo.
Ti benedico, Signore.
E non come il regno del diavolo che seguono il diavolo perché lui c'ha la frusta in mano. No. Noi seguiamo Gesù perché lui c'ha i chiodi nelle mani.
Grazie, Signore.
Perché lui c'è il sangue che gli esce dal corpo.
Grazie.
Lo seguiamo perché abbiamo trovato il Dio giusto, il Salvatore giusto. Nel nome di Gesù, fratelli, vi benedico, vi bacio, vi abbraccio e vi lascio a livello radiofonico, però continuo a livello spirituale. Sto con voi, pregando per voi. In nome di Gesù Cristo, amen. Angela.
Amen. Ciao, fratelli.
Voglio dire una cosa.
Sì.
Il 5% di mal di testa che avevo all'inizio del programma è sparito.
Alleluia.
Ma quanto avevi all'inizio?
Mi eri poco, 5% diciamo, che sì, ancora mi faceva male la testa. È però finito. È finito.
È andato via.
È andato via, bravissima, grazie a Gesù. 100% guarigione, fratelli, alleluia.
Alleluia.
Fratelli,
amen.
Proclamare.
Thank
quando
you,
il Signore opera.
Amen.
Come ho detto, quell'elettricista ha detto, devi, facci sapere.
Amen.
Vogliamo sapere.
Grazie, Signore.
Alleluia.
Amen, alleluia. Amen. Ti amo, Gesù.
Alleluia. Quindi, gloria, fratelli che avete chiesto preghiera, se non proclamate la gloria di Dio che vi ha guarito, la potete anche perdere. Proclamate la gloria di Dio. Scrivete così che noi la predichiamo sui tetti.
Amen.
E può incoraggiare altri fratelli. Dio vi benedica. Amen.
Amen. Ciao, fratelli.
Un abbraccio, un bacio. Angela.
Ciao, fratelli. Un abbraccio.
Adesso non ho tempo, devo andare in bicicletta, tanto Dio aspetta. Lavoro giorno e notte, devo riposare, Dio può aspettare. Io devo andare a scuola, ho tanto da studiare, poi c'è la palestra e ci devo proprio andare. Domani vedremo, ma oggi non posso, no, non parlarmene adesso. Godiamoci la vita, ancora non c'è fretta, tanto Dio aspetta. Sono vecchio, ma non tanto da crepare, Dio può aspettare. Aspetta fino a quando, fino al giorno che il tuo respiro rimane con te. Poi come un ladro arriva di notte, il tempo è finito, il cuore non batte. Sigaretta, tanto Dio aspetta, il tempo per pensare.